è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo ancora qui, caro Parenzo.
Per forza.
Siamo ancora qui, non manchiamo. Che hai fatto tutto il giorno? Ti ho sentito poco. Cosa hai fatto?
Lottiamo come leoni. Beh, diciamo che io ho anche altre occupazioni. Mi sto occupando di questa grande puntata di sabato, di domani, sulle liberalizzazioni. Ho organizzato un grande collegamento.
Ma tu hai capito qualcosa? Non si capisce niente, perché per esempio sui taxi sembrava che avessero vinto i tassisti, adesso invece verranno forse tolte le licenze ai comuni, insomma la supervisione, il potere ai comuni affidata a un'authority. C'è grande confusione e devo dire che questa grande confusione non giustifica naturalmente le aggressioni che sono avvenute per esempio a Milano.
Bravo.
Di un cosiddetto Crumiro, naturalmente.
Bravo,
e però un po' di sconcerto c'è, perché insomma questo governo che vuole fare? Cosa ha deciso? Ha capito come vuole intervenire sui taxi? Pare di no, almeno dalle indiscrezioni che si hanno.
Se capisce nulla, l'unica notizia che le posso dare, che è confermata, è che a Roma non circolano i taxi. Questa mi sento di dartela in anteprima.
Beh, ne sappiamo qualcosa, insomma, no?
Ecco,
ne sappiamo qualcosa.
In Sicilia
c'è sempre il movimento dei forconi. No,
ecco,
il movimento dei forconi.
Un movimento poco liberale.
Uno dei leader dice anche: è guerra Sicilia indipendente. Tanto per farti capire come funzionano le cose. Ed è davvero incredibile come non si intervenga, immediatamente per levare i blocchi, eccetera. C'è una sorta di anarchia diffusa, manca un po' di autorità in questo paese, un po' di reganismo, di taccerismo. Insomma, il potere che si fa sentire a un certo punto è sbaraglia, dice: vabbè, qui adesso le regole le faccio funzionare io, come è giusto che sia, no?
Certo. Ma è evidente che deve essere così. Il governo è un governo tecnico, è plenipotenziario, il signor Monti. Faccia quello che deve fare, avanti dritto come un Eurostar che non fa fermate intermedie.
Berlusconi dice di essere pronto a essere richiamato perché la cura del governo tecnico non ha dato alcun frutto. Lo ha detto uscendo dal tribunale dopo un'udienza del processo Mills. E Bersani, che è sorpreso dai fotografi a bere una birra in solitaria in un locale e a scrivere un discorso di cui si parla moltissimo, foto, immagini di cui si parla moltissimo, non certo nelle strade, non certo tra la gente, dice che il Partito Democratico starà con Monti fino alla fine,
fino alla fine.
Questo è un po' il riassunto, ho voluto fare oggi un riassunto.
Sì, ieri, no, ma hai fatto molto bene.
Ieri sera mi ha colpito ieri sera una cosa incredibile avvenuta durante il programma di Santoro.
Sì.
Marco Travaglio, notissimo Marco Travaglio.
Che ha fatto?
Lo conosci tu Travaglio, sì?
Come no, ma stai scherzando, è un amico Marco.
Allora, un amico tuo?
Sì. Sì. Ci conosciamo da tanti anni, è un bravissimo giornalista, una
sei amico?
Pintuta.
Cioè sei amico?
Assolutamente sì.
Amico?
Beh, non è un reato essere amici tra l'altro.
No, amico, amico.
Ci sono politici che hanno amicizie molto pericolose, diciamo, io credo di avere amicizie.
Allora, siccome c'è una sorta di, per carità, poi la satira, le battute.
Che è successo?
Senti questa cosa qui, senti.
Di grave,
senti. No, che di grave, che me ne frega, a me non c'è niente di grave.
Ed è qui che ogni tanto a essere fortunati arriva De Falco e dice: vada a bordo, cazzo. Ma certo, sono qua sotto, sto coordinando i soccorsi, adesso vado a bordo. Invece è già all'asciutto, in attesa di guadagnarsi la banchina, di prendere il taxi, di comprare i calzini nuovi e di raggiungere l'hotel Bahamas. Prima però manca un ingrediente, la telefonata a mamma. C'è sempre la telefonata a mamma. Come si chiama la mamma del comandante? Si chiama Mamma Rosa. E come si poteva chiamare? Qua mi fermo.
Perché sai che c'è il paragone, no? Schettino,
certo,
Berlusconi. E allora, sì. Schettino
battuta, però, no?
ha una madre che si chiama Rosa, come Berlusconi aveva una madre che si chiama.
Vabbè, e qui Rosa. Dov'è lo scandalo? È un reato questo?
Io ho detto che è uno scandalo?
No,
io,
ma mi
sottopongo, sottopongo questa cosa alla vostra attenzione, al vostro giudizio. La citazione non solo di Berlusconi, cosa già fatta sul fatto, ma anche della mamma di Mamma Rosa.
Ma è una
Rosa.
Battuta, lei si chiama ironia.
Ma si tratta di allora di un intervento comico o di un intervento, diciamo, più o meno serio, per fare un paragone serio? Non ho capito.
Ma voglio dire, ma il grande Indro Montanelli, no, che sui giornali
No, ma io ti sto chiedendo, non ti sto incazzando, ti sto chiedendo, è un intervento, diciamo, ironico.
Ovviamente è un intervento ironico.
Ironico, comico, comico, no? Di natura soprattutto
io dico
comico.
Un fatto da una penna che solitamente.
Sì. Ho capito.
Oltre a notizie mette anche delle battute di spirito.
Battute. Bene, andiamo avanti, sempre travaglio.
Qua mi fermo, sennò a qualcuno viene in mente quell'altro coi capelli impomatati che invece di pilotare andava a gnocca e alla fine ha abbandonato la nave che affondava per senso di responsabilità di notte, uscendo dal retro del Quirinale per scappare alla folla, e naturalmente ha lasciato i soccorsi agli altri, cioè ai tecnici, un altro che aveva cominciato sulle navi da crociera, tra l'altro.
Mussolini a questo punto, Mussolini versus Travaglio, sempre
Mussolini servizio. Alessandra però.
Alessandra, vabbè, sì. Certo, se no chi, scusa?
No, non lo so, però.
Non lo so, dimmelo tu.
No, se in Italia si dice no, Mussolini, uno può anche pensare, no? Comunque andiamo avanti.
Travaglio, ma fai la persona seria, cazzo, e smettila di linciare le persone, fatele venire qua. Ma perché non parli della sinistra? Ma perché non parli di patroni griffi nuovo che sei comprato? Ma parlate di queste cose.
Abbiamo tirato fuori noi sul nostro giornale la storia di patroni griffi di
Malinconico. Siete malati di mente, siete psichiatrici, non se ne può più, non ce la faccio più, non mi importa che voi fischiate, fai la persona seria, cazzo. Che bello, è liberatorio, falla la persona seria. Oh! Beh.
Siete ossessionati da Berlusconi, sempre da Mussolini.
E vuole basta, te la sei dimenticata le tangenti, penati, il Milano, la Lombardia, quelli vanno bene. Quello non è successo niente, c'è solo Berlusconi. E che? È una malattia, Berlusconi. È un'ossessione, Non me ne frega, fischiate.
Solo quest'anno Penati ha avuto l'onore di cinque citazioni.
Che se si dovesse parlare di democrazia, Monti doveva essere eletto, invece non è stato eletto da nessuno. Monti, capito?
Devo dire, le critiche a Monti ci sono sul Fatto Quotidiano e ci sono state anche le critiche a Penati.
Bravo.
Diciamo che da questo punto di vista Mussolini sbaglia.
Chi sono i primi ad aver
ancora
tirato fuori
Mussolini.
Il caso della casa di patroni?
Sì, ma l'ho già detto Travaglio, non c'è bisogno che lo ripeti. Mussolini 3.
Potrebbe
adesso
farlo.
Sto meglio.
Potrebbero farlo.
Sto meglio.
Comunque
io devo stare meglio, non voi.
No.
Mi sono sfogata e sto meglio.
Va bene, siamo contenti. Però l'importante è che... No, scusate, non è inutile rumoreggiare, è attività inutile.
Cosa?
Rumoreggiare. Dicevo.
Ma rumoreggiare, loro devono rumoreggiare.
Sì,
qua si deve fare quello che si vuole. Santoro, siamo a servizio pubblico.
Qui si può
lui
stare.
Parla e io devo ripetere.
Qui si può fare, qui sono veri, non sono figuranti.
La terra che scorre nel sangue delle mie vene, sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo.
Non so di cosa stava parlando, credo delle trivellazioni sul mar Adriatico, ma senti questa splendida, sì, ma non so, di trivellazioni, di, diciamo di progetti di trivellazione, ecco, mar Adriatico, non so, credo ieri sera sempre al servizio pubblico. Vendola, un tipico esempio di linguaggio vendoliano.
La democrazia, chi decide? Chi comanda? Possibile che ogni volta che le comunità vogliono ragionare sul proprio futuro, sui propri ecosistemi, sulla biodiversità, sulla vita, vengono, diciamo così, stigmatizzate come affette da un primitivismo insopportabile. Sono premoderne.
Hai capito? Era Piazza Pulita comunque. Vabbè.
Premoderne.
Premoderne, sì.
Non ho capito moltissimo, però
Poi ti faccio sentire una cosa sulla procura di Trani, che ormai dopo essersi occupata della Rai, sì, di Berlusconi,
sì,
eccetera,
indaga contro standard
del Purz, non solo indaga contro standard del Purz, ma probabilmente nel futuro indagherà contro Obama, perché a questo punto dopo sì. Berlusconi, Mussolini e standard del Purz bisogna puntare sempre più in alto.
La procura di Trani, ma che competenza territoriale ha la procura?
Si trova, se una competenza territoriale si trova sempre, Allora abbiamo collegato il vicepresidente della provincia di Padova della Lega Nord, il signor Roberto Marcato. Buonasera.
Come non conoscerlo?
Tu lo conosci, Parenzo?
Marcato? Marcato a Padova è famosissimo. Marcato.
Perché cosa è famosissimo, scusa?
Per delle bizzarrie.
Come bizzarrie? Marcato. Che vuol dire bizzarrie?
No, qualche bizzarria, così ogni tanto qualche titolo di giornale.
Ah, in questo senso. Bizzarrie.
Gli viene dedicato bizzarrie politiche, ma può essere anche positiva la bizzarria politica.
No, caso. Assolutamente. Questa volta pare abbia detto, a una trasmissione televisiva... che bisogna evadere di più. Naturalmente non l'ha detto così seccamente. Marcato, perché bisogna evadere di più?
Ma guardi, io faccio una considerazione molto semplice. L'OCSE sostiene che al nord l'evasione media è del 20%, al meridione è del 60%.
E allora?
Altri dati economici dicono che il Veneto è la regione dove si evade di meno. Domanda, dov'è che si vanno a fare i controlli? Si vanno a fare in Veneto. Ora spiegatemi voi per quale motivo.
Dove bisognerebbe andare invece?
Dove si va di meno? Ci sono parti del nostro amato paese Italia, tipo la Calabria, dove l'economia sommersa è del 100%, là non ci va nessuno. Avete mai sentito qualcuno che sia andato a controllare il quartiere Zen di Palermo, dove nessuno fa nulla e dove nessuno paga qualcosa?
Fino a qui ci possiamo stare, Marcato, però allora, lei fa un passo in più, un passo in più,
ha detto
dobbiamo, a questo punto per ribellione nei confronti di questa discriminazione.
Non ho mica paura di quello che ho detto e lo sostengo. Io faccio questa equazione molto semplice, dato che laddove si evade di più i controlli sono inferiori, allora io dico ai veneti che sarebbe ora che prendessero i forconi come stanno facendo in Sicilia, evadiamo anche noi di più e così eviteremo le buffonate che hanno fatto a Cortina, perché è facile andare a Cortina a Natale e beccare le signore con i SUV. I problemi sono altri. Qui c'è gente,
pigliamo i forconi ed evadiamo di più. Un attimo solo, Marcato, torno subito da lei. Traffico 800240024, intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il pacchetto sulle liberalizzazioni da pochi istanti. Siamo qui, Parenzo, mi ero un attimo assentato per controllare una cosa. 800240024, Roberto Marcato, Lega Nord, vicepresidente della provincia di Padova, proposta shock, prendiamo i forconi noi in Veneto, altro che Sicilia, e evadiamo di più, bisogna...
Dico io.
Che è successo, Marcato?
No, una parolina, signor Marcato, gliela posso dire io?
Sì, dilla tu, va là, fai un editoriale.
Caro Marcato, caro il mio amico Marcato, la Guardia di Finanza quando fa questi ottimi blitz, perché ce ne vorrebbero uno al giorno di questi blitz in tutta Italia.
Tutti in Veneto ovviamente, no? Perché a Palermo e a Catania no, tutti in Veneto.
In Veneto hanno tanato degli evasori, hai capito Marcato? Hanno tanato degli evasori.
E che vanno a sanarli anche a Palermo, che
va benissimo,
a sanarli in Calabria, l'economia sommersa, il 100%, siamo stanchi.
Dovresti esultare, perché l'evasione fiscale è concorrenza sleale, caro il mio amico Marcato, hai capito?
Caro Parenzo, ti posso fare una citazione?
E ti abbraccio forte, ti abbraccio
comunque
forte.
Sono andati anche a Roma, Marcato, sono andati anche a Roma.
Ma infatti là si fermano, perché più giù non vanno perché hanno paura. Faccio
hanno paura di andare più giù.
Guardi, io qua davanti ho un libro con una dedica.
Che
dedica? Scritto. Un libro dedicato al Veneto, una dedica dedicata al Veneto, un libro di popolo su un popolo storicamente maltrattato e deriso, in bocca a tutti i lupi. Sa di chi è questa dedica?
Di chi è?
Del mio amico Dedi Parenzo. In un libro che ha scritto lui, presentato Romanzo Padano nel 2008. Noi siamo stanchi, l'ha detto Parenzo.
Marcato, non è che Parenzo invita all'evasione fiscale come ha fatto lei, scusi, è un po' diverso.
Guardi, dico una cosa, questo Stato capisce solo i soldi. Perché
e dunque cosa invita a fare lei? Comincia a farlo lei allora invece di invitare gli altri.
No, ma guardi, dico purtroppo anche, io non sono mai riuscito ad evadere perché ho sempre dichiarato tutto.
Purtroppo non sono riuscito ad evadere.
Sì, purtroppo lo dico, è ovviamente una provocazione, però lei si immagini un imprenditore tipicamente veneto che si alza alle 6 di mattina senza prospettive, con l'economia che langue, pieno di debiti, si vede piombare la guardia di finanza a vedere le fatture e lui magari sta chiudendo l'azienda perché lo Stato canale Non lo paga e avanza i soldi.
Vabbè, ma quello è un altro discorso, ci sono casi e casi. Però io voglio dire una cosa, Marcato.
Mi scusi, il mio interlocutore non mi paga, il mio padre non mi paga, però pretende da me che io paghi tutto fino alla fine. Ma per quale motivo?
Ma è un altro problema.
Guardi che un mese fa si è ucciso un imprenditore qui a Vigonza, in un comune di Sodovano, perché era oberato di debiti, perché lo Stato non paga.
Sì, ma d'accordo, però Marcato.
Deve riconoscere che l'evasione fiscale è concorrenza sleale. Se lei non riconosce che l'evasione fiscale è concorrenza sleale, non aiuta gli imprenditori, ha capito?
Che paga di più, abbiamo il tasso di evasione più basso d'Italia.
Marcato,
questo bisogna dirlo agli italiani, perché altrimenti si pensa perché l'accanimento?
Ma quale accanimento? Hanno fatto un blitz a Cortina, basta, su quale accanimento? Su Marcato, dai.
Lei venga qua, venga a vedere le nostre aziende quando si piazzano qua a fare i controlli per settimane. Venga qua a
Marcato, questa lei invita a evadere di più, cosa significa concretamente?
No, io semplicemente ho detto, visto che il tasso di evasione più alto è al meridione e là non vanno a fare i controlli, allora è giusto per un discorso di equità, evadiamo tutti allo stesso modo, non vogliamo l'Italia unita, abbiamo festeggiato i 150 anni
È solo una provocazione oppure concretamente lei sta dicendo ai suoi concittadini, agli abitanti del Veneto, di cominciare a fare più i furbi di quanto non facciano adesso?
Adesso fanno pochissimi furbi.
E dovrebbero farlo di più. Facciamo...
Per come sono trattati da questo Stato, dovrebbero farlo di più. Perché questo Stato non merita nulla. Perché uno Stato che mantiene 1 miliardo di buco della sanità calabrese non merita nulla. Perché noi le tariffe le paghiamo.
Ma è un altro problema.
La paghiamo.
Ho capito. Marcato, lei sta con Maroni o con i cosiddetti bossiani del Cerco Magico, dato che è della Lega? Così.
Le risponde in maniera molto schietta. Sono entrato in Lega 20 anni fa. Per una scelta di campo precisa, mi facevano schifo le correnti.
E allora?
Allora io sto con il mio partito e io mi auguro che ci sia una leadership forte e mi auguro anche che qualsiasi persona si candidi alla segreteria provinciale, alla segreteria regionale, alla segreteria nazionale e federale, si professi leghista. Perché
si professano tutti leghisti.
No, non è mica vero. Molti dicono io sono maroniano, io sono tosiano, io sono coppiano.
Non le piacciono i tosiani? Quelli di Tosi non le piacciono?
No, a me non piace chi rappresenta una parte, e i nostri militanti subiscono una violenza quando sono costretti a schierarsi. Non mi piacciono
Mi pare di capire che secondo lei Maroni ha inserito nella Lega il virus del correntismo, o sbaglio?
Ma non lo so Maroni. Maroni non lo so, qualche maroniano sicuramente, perché questa voglia di rappresentare una parte è l'inizio della fine del nostro.
Ho capito, ma per alcuni invece è una sorta di primavera, la democrazia, la discussione interna.
Guardi, poi insomma, allora, la discussione interna nella Lega io ci sono da sempre, c'è sempre stata. Dopodiché la primavera la fanno chi è in Lega da 30 anni, chi ha governato questo movimento da 30 anni. Ci sarà un ricambio, ci saranno i congressi come è giusto che sia, ma insomma che adesso spacciamo tutti questi cinquantenni come il nuovo che avanza.
Chi sarebbero? Maroni, dice lei.
Maroni. Ma anche Maroni stesso.
Non è il nuovo, dice lei, non è il nuovo.
Ma insomma, non lo dico mica io.
Che ne so, invece lo dice lei, per molti è il nuovo, non è che non lo dice lei, lo dice lei per molti.
Sarebbe un nuovo segretario federale, ma non sicuramente un nuovo dirigente.
Ho capito, no, ma è molto chiaro. Lei insomma pensa che Maroni non sia nuovo, che abbia alimentato il correntismo, cosa che non esisteva all'interno della Lega.
Assolutamente no.
Prima comandava Bossi, adesso
che nasca e muoia immediatamente il correntismo, perché sarebbe l'inizio della fine.
Ma adesso c'è un po' di caos, secondo lei? Molto caos, anarchia,
c'è una bella dialettica, insomma. Tra l'altro a me, io la politica la vivo con molta passione. è anche giusto che ci sia questo presunto caos. In realtà è una dialettica molto accesa e ci mancherebbe, è giusto che sia così. Non siamo mica un esercito di militari, siamo un partito dove c'è discussione.
Che dici, Parenzo? Non ho capito.
No, mi ha sconvolto la roba sull'evasione fiscale, perché non aiuta le imprese del nord.
I forconi, che significa i forconi? Prendiamo i forconi, facciamo noi il movimento dei forconi.
No, allora, spiegatemi una cosa, perché se fosse successo in Veneto quello che sta succedendo in Sicilia, dove con oltre a usare i forconi bruciano la bandiera italiana, questo hanno fatto oggi,
lei si immagina? Lei apprezza?
No, io guardi, quando si bruciano i simboli è sempre
se fosse successo in Veneto, dice lei?
No, se fosse successo in Veneto, lei immagini i titoli di giornale sul Veneto razzista, secessionista, il Veneto, ecco, immagini i titoli di giornale.
Ma guardi, che io su quello che sta accadendo in Sicilia sono ferocissimo.
No, anch'io sono ferocissimo.
Cosa farebbe lei ai manifestanti dei forconi? Cosa farebbe se comandasse la situazione lì, se fosse
ma cosa vuole che facciamo? Non siamo riusciti a far passare nemmeno le ambulanze quando a Napoli è scoppiata quella schifezza dei rifiuti. Non siamo nemmeno riusciti.
Giornale Radio Marcato, aspetti un attimo. Bene, 19:16, 800 24 00 24, Parenzo? Vabbè, titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
È durata oltre 8 ore la riunione del Consiglio dei Ministri che ha varato le misure su liberalizzazioni e infrastrutture. Napolitano, provvedimenti corposi e incisivi, incontro con Schifani e Fini, cercare ampia convergenza sulle riforme istituzionali. Berlusconi, la cura del governo tecnico non va, mi aspetto di essere richiamato. Bersani, liberalizzazioni lodevoli, ma si poteva fare di più. Categorie sul piede di guerra, le reazioni dei tassisti per le competenze tolte ai comuni, pronti alla protesta gli avvocati e i benzinai. Negozi vuoti, poche auto in circolazione, Sicilia semiparalizzata dalla protesta di autotrasportatori e agricoltori e bruciano la bandiera italiana. Preoccupazione per la stabilità del relitto della nave al Giglio. Donne e vino, la notte brava del comandante. Nuovi filmati a bordo. Iris Berardi e Barbara Guerra, due ragazze delle feste di Arcore, parte civile contro Nicole Minetti e al processo Mills corsa contro la prescrizione.
A proposito di Vendola, di cui parlavamo prima, ieri sera da Piazza Pulita ha parlato di, non c'è solamente il linguaggio così alla Vendola, poi ogni tanto fa anche ragionamenti corposi, seri, circo mediatico intorno a Schettino, sentiamo.
Ma io credo che si sia costruito un vero e proprio circo mediatico su Schettino, icona della viltà. Naturalmente tutti quanti ci siamo compiaciuti del coraggio di De Falco.
Beh, però voglio farvi risentire la Mussolini in stile De Falco. La Mussolini in stile De Falco che dice: cazzo Travaglio, basta con questa ossessione di Berlusconi.
Travaglio, ma fai la persona seria, cazzo, e smettila di linciare le persone, fatele venire qua. Ma perché non parli della sinistra? Ma perché non parli di patroni griffi nuovo che sei comprato? Ma parlate di queste cose.
Abbiamo tirato fuori
che
noi sul nostro giornale la storia di patroni griffi di
malinconico. Siete malati di mente, siete psichiatrici, non se ne può più, non ce la faccio più.
Beh, a dire la verità, la storia di Patrone Griffi è stata tirata fuori per la prima volta all'inizio di dicembre su Panorama. Grazie di essere tornato, Parenzo. Per carità, puoi anche
passo il salvatore della patria, ti passo.
Ma cosa c'entra? Ma alle 7:15 sei di nuovo in collegamento e non c'eri? Ma di che stai parlando? Dov'eri?
Il salvatore della patria, che è questo signore, il tassista, che sta cercando.
Ma scusa, ma a me che me ne frega? Cioè, non
ma
ho capito.
Che te ne frega?
Che ce ne frega?
Cusani che è arrabbiatissimo.
Vabbè.
Il suo Cusani è arrabbiato perché dice che.
Vabbè, Franco da Lecco, Franco da Lecco. No, va bene, va bene, dai, so. Franco?
Lei è arrabbiato, l'hai fatto arrabbiare. Pronto?
Sì.
Buonasera signori, io sono forse una voce fuori dal coro, perché riguardo alla faccenda della Costa Crociere vi sono alcune cose che non condivido. Prendo non le difese, ma alcune cose sul comandante e la vicenda vorrei dirle. Per esempio, prima di tutto in plancia di comando è obbligatorio che vi siano più persone, pertanto tutti sono corresponsabili.
Adesso Franco, tutti sono corresponsabili, allora?
Seconda cosa, quindi il comandante può anche allontanarsi di sua iniziativa, diciamo a bordo della nave con la nave in marcia, e anche comunque se per caso il comandante facesse le manovre sbagliate, quelli in plancia.
Un attimo solo, un attimo. Parenzo?
Mi chiami? Sì, pronto?
Onorevole Reguzzoni?
No, sono Raffaele, uno dei suoi collaboratori.
Ah, ecco, salve Raffaele, come sta?
Bene.
Salve, no, sono Cruciani.
Io sono Parenzo, Raffaele.
Sì, pronto?
Salve, cercavamo l'onorevole Reguzzoni, sono Cruciani della Zanzara, ciao.
Ah, ciao, sì, ciao. No, ci eravamo parlati di un po'
sì,
qua.
Sì, ci eravamo parlati.
Guarda, dimmi. Purtroppo non sono con lui.
Ah, non sei con lui, no?
No.
E
no,
dov'è?
No, no, no. E penso sia a casa con la famiglia questo
momento. Ah, no, ok, d'accordo, no, pensavo che...
è a Busto.
Va bene, d'accordo, allora lo cerchiamo.
Ma sta bene, sì, come sta vivendo queste ore?
Ma guardi, non lo devi chiedere a me, perché non sono con lui, quindi...
Va bene, lo chiediamo quindi... a lui, va, lo chiediamo a lui.
Va bene,
grazie, dove grazie, grazie. Bene, allora Franco, che stava dicendo?
Pronto, poi il capitano De Falco, che ha fatto la sua parte ovviamente, è passato quasi come un eroe perché giustamente ha richiamato il comandante a suo dovere, ma è sembrato quasi che tutto il mondo girasse attorno a questo eroe. Ha fatto il suo dovere richiamando il comandante a un certo dovere. Poi un'altra di quelle cose che vorrei dire, che hanno detto pure che questo comandante è incapace, eccetera, eccetera. Non so come sia la questione, ma sicuramente non si diventa comandante una nave del genere se si è dagli asini, non c'è dell'incapace.
Ma io non sto dicendo che è incapace, no, in assoluto. No, nessuno ha mai detto che è incapace in assoluto.
No, scusi,
si sta parlando, si sta parlando.
No,
di...
perché un sacco di gente ha parlato per niente non sapendo le cose come
ma
sono.
Ma no, ma guardi che,
volte,
guardi che a me non mi interessa di quello che dice un sacco di gente. A me interessa... No, Franco,
quello.
Allora, la capacità o l'incapacità di una persona non è che sono in assoluto, vanno valutate anche nelle singole situazioni. Mi sembra
esatto,
che in una situazione di che è
tremenda, certo,
in una situazione certo, di pericolo, eccetera, forse la prima in cui si è trovata di fronte il signor Schettino, ecco, sembra, da quello che sappiamo, da quello che abbiamo letto, dalle testimonianze, che non sia stato proprio Riccardo Cuor di Leone, ecco, insomma, che sia
no,
stato...
No, secondo me è schiattato, è andato fuori di testa dall'orrore della vicenda, può anche darsi.
Vabbè, adesso questo qua non lo so.
Quindi, però vorrei anche dire che è troppo facile presentare gli italiani come tutti, cioè questo comandante è l'emblema di noi italiani.
Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Quelle sono stupidaggini. Grazie, Roberto da Milano. Buonasera, Roberto. Roberto?
Sì, buonasera, Cruciani.
Vada.
Ah, niente,
ma lei è in viva voce,
no,
lei è in viva voce, lei è in viva voce con l'auricolare, con l'auricolare si deve fermare perché altrimenti la sentiamo lontano.
No, sono in macchina, ma sto parlando.
Lei ha l'auricolare, la sentiamo male, lei ha l'auricolare. Vada, Roberto.
Io sono in viva voce, non ho l'auricolare.
Appunto, alla viva voce, peggio mi sento, si sente male. Comunque, Roberto.
Sembra di stare in Valtellina.
Prendo il telefono?
Per forza, sì, insomma, queste sono le regole in generale.
Sì, ma siccome sono sulla radio qui...
Roberto, non si può fare così, cosa vuole che le dica? Cioè, è una discussione assurda, non si può fare, non è che lei può stare comodo in macchina così, col viva voce, con la radio accesa, e finisce, non si capisce niente.
Mi sente?
Aridaie, sì, la sento.
Ma è una cosa pazzesca.
La sento, allora...
No, volevo dire che ho sentito prima l'intervento che ha mandato in onda lei per quanto riguarda lì il pappagallo delle procure, che si chiama appunto Travaglio.
Pappagallo delle procure.
E ho sentito il suo amico Parenzo,
sì,
che
sì,
aveva parole di
elogio.
Di elogio, cercava di difenderlo dicendo che ironia. Mi sembra che l'ironia in questi casi non c'entra proprio nulla, perché
se lei non la capisce è un problema suo, amico mio.
Come?
Se lei non capisce che cos'è l'ironia e la battuta, è un problema suo. Non c'è.
Sì, però Roberto
non c'è ironia su questo. Sulla mamma del Berlusconi o dell'altro non c'è ironia. È sbagliato, mi spiego.
Allora, arrestatelo allora.
No, invece che arrestare, ha ragione.
Io non capisco.
Scusa, che tipo di intervento è? Di tipo comico o un intervento in cui si fa un paragone che ha un minimo di serietà?
Oh, signor Cruciani,
cioè voglio dire, è come Crozza oppure una cosa diversa? No, voglio capire.
Secondo te è una discussione che ha senso?
Ma non so se ha senso. Rispondi però,
cioè,
scusa, è Crozza o no?
È un giornalista.
Ah, ecco, bene, bravo.
È un giornalista.
No,
che alle volte usa un registro che è quello dell'ironia per raccontare dei fatti. In questo si può distinguere quando il grande Indro Montanelli faceva i suoi corrosivi.
Aridaia con Montanelli, avanti.
E non ti piace Montanelli? Se non ti piace Montanelli, ti piace Cosentino, non è colpa mia.
Ma che c'entra Montanelli? Ma io non ho detto che non mi piace Montanelli.
Montanelli faceva i corsivi.
Ma sei un cretino, non ho detto che non mi piace Montanelli.
Ma sto spiegandoti una cosa. Ma io sai che ti voglio veramente bene da 2 anni, da quando ci conosciamo. Ti voglio veramente bene e sei un grandissimo amico, però quando non ti ostini a non ragionare,
no, ma io voglio capire.
Mi mandi ai matti. Ti ho spiegato che Montanelli faceva i corsivi, che non erano gli editoriali, erano dei corsivi molto corrosivi, con delle battute efficaci sulla situazione politica,
appunto,
eccetera.
Appunto,
lì
appunto,
fa travaglio, appunto. Non va più bene.
No, io non ho detto questo. Io non ho detto questo.
Fa satira. Allora, tu mi hai chiesto, fa satira o fa giornalismo? Fa giornalismo perché dà notizie e fatti.
Non...
E poi fa delle battute. Bisogna fare una discussione su questo.
Non hai capito? No, c'è tornato l'ascoltatore, punto e basta. Giovanni da Bergamo, buonasera.
No, ma non è...
Giovanni,
buonasera,
dica.
Sono Giovanni, telefono da Bergamo.
Vada.
Volevo dire semplicemente che a Bergamo non siamo tutti leghisti. Però tante volte ci troviamo assolutamente, per quanto riguarda la maggior parte della popolazione, d'accordo con quello che ha detto prima il presidente della provincia di Vicenza. Nel senso che...
No, è il vicepresidente della provincia di Padova, in realtà.
Di Padova, comunque il leghista che parlava...
Cioè
prima,
lei ha ragione, dunque i veneti devono fare più i furbi.
No, nel senso che, a parte il folklore che fanno costantemente...
Ma non c'è folklore, quello parlava
Lega.
Seriamente, parlava.
Sì, ma il folklore del bruciare il tricolore o andare a prendere l'acqua al Po e portarla assieme alla trota a Venezia.
Vabbè, allora?
Il problema è che se c'è l'80% di evasione al sud, io concentro le ricerche dell'evasione dove c'è l'80%, non dove c'è il 20%, perché se no il 20% lo strozzo.
E il risultato
è
livello...
che al nord Italia ci stanno strozzando, perché non se ne può più e non so fin dove arriveremo. Perché l'Italia, la condensazione di tutti i problemi dell'Italia, è né più né meno, come ha detto Giannino, la rappresentazione di Napoli nei confronti della pattumiera, nel senso che il fallimento sta all'Italia come il Vesuvio sta alla soluzione dei problemi di Napoli,
cioè?
Della pattumiera di Napoli.
Cioè che
e quando, quando il Vesuvio erutterà, ci sarà la soluzione di tutti i problemi di Napoli.
E cioè perché
anche dell'Italia.
Scusi Giovanni,
Europa.
Perché ci sarà quando il Vesuvio erutterà la soluzione dei problemi di Napoli? Che è una vecchia.
Perché
che è una vecchia.
Tutti, no, ma perché tutti i cittadini di Napoli,
detta su.
Bravo. Perché tutti i cittadini di Napoli capiranno che non potevano andare a costruire sulle pendici di un vulcano che è tra i più pericolosi del mondo. Non potevano continuare a fare tutto quello che ne hanno voglia. Così anche gli italiani.
Dunque, lei se lo augura? Lei se lo augura?
No, assolutamente no.
Ma mi sembrava di sì.
No,
Borsa.
No, non è la mia
Borsa.
Intenzione, non sono così cattivo.
Borsa. Siamo qui 19:35 800 24 00 24. Andiamo, che dove sei Parenzo? Bloccato dai taxi?
Sei? Sono in un bagno adesso, a casa di un amico, vuoi sapere anche il nome? Il signor Federico.
No, ma sei col viva voce, col auricolare?
No,
che sei? No.
Sono dentro un bagno, sono
un attimo.
Cellulare che squilla.
Ma non risponderà.
Cellulare che squilla è sempre da temere.
Sempre da temere, sempre, sì.
Sempre da temere, cioè. Tensione alla zanzara.
Cellulare. passi che sono i tuoi.
Vodafone, sì. Servizio di segreteria telefonica.
Bene, andiamo a Foggia, in provincia di Foggia. Enrico, buonasera.
Buonasera, pronto?
Sì, vada.
Un attimo, ragazzi. Pronto, buonasera.
Vada, vada.
Io vorrei commentare un attimo l'affermazione che ho sentito su Standard & Poor's, che viene indagato da Trani.
Sì.
E che Trani è una procura piccola. Volevo ricordare che
non è perché è una procura piccola, ci siamo chiesti tutti, perché in questi giorni molte persone sono chieste perché.
Ma Trani sta indagando, sì, volevo solo ricordare che Trani sta indagando su Standard & Poor's da quasi 2 anni.
Peggio mi sento.
Quindi non casualmente, non adesso quando c'è un'indignazione nazionale, no? Contro Standard & Poor's, anzi mondiale. Poi vorrei ricordare, a proposito di controlli sull'evasione fiscale, che Trani non più tardi di 2 anni fa, guarda caso Trani, non più tardi di 2 mesi fa, ha fatto un blitz con 200 uomini da Guardia di Finanza a Trani, quindi stile Cortina, no? Per individuare le false compravendite o quelle compravendite truccate dove l'immobile vale sul mercato 200.000.
Vabbè, allora?
Ma volevo dire che non è che i controlli a sud non si fanno. Poi vorrei ricordare che il solito luogo comune, che a sud si evade, al nord no. Io non capisco da dove prendiate questi dati.
Ma chi ha detto che non si evade al nord? Scusi, chi ha detto che non si evade al nord?
Nella stessa quantità, nella stessa misura. Cioè,
dal punto di vista quantitativo sicuramente si evade più al nord, ma dal punto di vista della percentuale eccetera molto più al sud.
Ma anche dal punto di vista qualitativo, dottor Cruciani, per esempio io ricordo che anche 40 giorni fa la Guardia di Finanza nel Vicentino, giusto per rimanere in Veneto, che ho sentito prima dal Presidente della provincia di Padova, il Veneto quello dove si evade di meno, no? Io non capisco da dove prendiate questi dati. Cioè,
in percentuale.
Se mi fa finire il ragionamento, non più tardi di 40 giorni fa la Guardia di Finanza ha scoperto una elusione fiscale sulle concerie nelle valli del Vicentino per 1.300.000.000 di euro, che se vogliamo tradurlo in false pensioni di invalidità, no? Le solite che vengono rinfacciate al sud, sono quasi 2 milioni di pensioni di invalidità, quindi siccome si ricorda sempre i 30.000 falsi invalidi della Campania, no? Ma non si ricorda questo dato, allora giusto per fare un conteggio aritmetico, 1.300.000.000 di elusione equivalgono alla corrispondere di 2 milioni di pensioni di invalidità false. Però la gente si ricorda sempre i soliti falsi invalidi del sud, ma mai quello che succede al nord. Poi sulla Stampa, che è un giornale di Torino, non del sud, ad agosto del 2011 veniva pubblicato, io ce l'ho sotto mano, una intera facciata che dice Milano capitale un paradiso fiscale, capitale dell'elusione fiscale. Perché volevo ricordare
che succede Enrico? Che sta facendo? C'è suo figlio? Chi c'è?
Sì, un casino.
Lo so, vabbè, succede. Poi lei era partito così bene. Comunque va bene lo stesso, bel intervento.
Sono uscito, Cruciani, guarda, non mi prendo in giro perché.
Ma chi sta prendendo in giro? Lei sta facendo un bellissimo intervento cercando di dimostrare che in realtà al nord si evade. Un attimo solo.
Milano, un paradiso fiscale.
Sì, Enrico, lasci perdere i titoli.
No, è così, è la verità. I numeri che voi passate alla vostra famiglia.
Ma noi non passiamo nessun numero.
Ma lei, Cruciani, perché invita sempre esponenti della Lega? Lei dice che sono folcloristici. Allora, folklore per folklore, giusto per par condicio, perché non invita un po' qualche esponente neoborbonico, per esempio?
Parenzo.
Sì, l'ambulanza,
amico mio,
ascoltami, io lo sto dicendo in modo provocatorio, come lo fai tu. Io sto dicendo, visto che lei.
Ma guardi, magari ci viene in mente di chiamare qualcuno del movimento dei Forconi che vogliono la Repubblica della Sicilia.
Perché a quel presidente della provincia di Padova non li fate anche voi, però ogni tanto, non studiate meglio la storia? Perché non andate a vedere cosa è successo 100 anni fa? Perché non va a vedere l'IRI con i soldi pubblici dove ha costruito le imprese e le autostrade? No, questa è la verità.
Va bene, d'accordo. Enrico, grazie. Non è che non ci conviene, è che il tempo a un certo punto.
Con questo vostro modo di fare, questa nazione non farà molta strada.
È che il tempo dopo un po' finisce per gli interventi. Finisce.
Allora, ascolti. Sì, l'unità d'Italia, la questione meridionale, è nata con l'unità d'Italia. Bene. Allora, se non.
Ma questo non è un seminario della storia, Enrico. Non è un simposio storico questo qua.
Sono tutti collegati discorsi.
Sì, è tutto collegato, certo. È tutto collegato, certo. Mi sembra l'avvocato Dormina, lei. Enrico, grazie.
Grazie. Si prende in giro da solo.
Bene, Francesco da Venezia. Buonasera, Francesco da Venezia.
Buonasera, Francesco. Allora, innanzitutto
si ricorda qualche giorno fa doveva richiamarmi, io sono quelli che vi ha gentilmente chiamato il capoccione e il giullare, si ricorda?
Ma non mi ricordo, Francesco, non mi ricordo niente.
No,
io.
Va bene, che problema c'è?
Va bene, qual è il problema?
Che piacere. Niente, volevo solo segnalare che in questi giorni che si parla tanto di liberalizzazioni, c'è una categoria che è l'autonoleggio,
sì,
con conducente, il sì, quale mi sembra dai fatti che sta stanno emergendo che l'unica che ha chiesto sì, di avere la liberalizzazione
bene,
e non gliela concedono.
Bene, lei è un autista, Francesco? Lei è un autista?
Sì, in pratica sì.
Però Francesco, adesso noi francamente alle 19.41 se ci mettiamo a parlare degli autonoleggiatori degli con conducente mi sembra insomma una cosa piuttosto complessa. Cioè, adesso ecco. Francesco,
certo, me ne rendo conto. Segnalare questo paradosso, sì,
qual è il paradosso? Scusi, ancora non l'ho capito, almeno me lo faccia capire qual è il paradosso.
In Italia che vorrebbe la liberalizzazione sembra non gliela concedono tutto questo.
Non è che non concedono la liberalizzazione, lei dice i famosi NCC, noleggio conducente, vorrebbero un sì, servizio di trasporto più liberalizzato, non è che la liberalizzazione della vostra categoria
più regolamentato, più che regolamentato,
come più regolamentato, più regolamentato o più liberalizzato, non ho capito,
è la stessa cosa.
Beh,
la
non è la stessa cosa,
no, guardi, la normativa,
vabbè, senta, adesso non ci possiamo mettere, Francesco, adesso francamente, ma lei le pare la trasmissione in cui mi posso mettere a parlare dei problemi dei noleggiatori che adoro, che stimo, eccetera, degli NCC, ma vado ai matti, Massimiliano da Milano, ecco, se si rende conto, Massimiliano da Milano.
Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo, volevo velocemente ricollegarmi all'intervento di prima in merito al problema dell'imposizione fiscale. È vero che è un segno di civiltà pagare le imposte, però è anche vero che sarebbe un segno di civiltà che queste imposte non ci portassero via più del 50% di quello che facciamo. Perché noi ci alziamo comunque alle 6:30 del mattino, torniamo a casa alle 9 di sera e poi ci vediamo lo Stato che arriva e vuole il 50 oggi, domani 60, dopo domani 70. Il mio intervento vuole solo essere questo, cioè dire che è giusto pagare le imposte, ma è giusto a un certo punto dire basta, perché sennò gli diamo le chiavi delle aziende, questi signori se sostengono che sono così redditizie, no, le altre aziende vengono, ci fanno un'offerta commerciale interessante, se le compra l'Agenzia delle Entrate se la tiene.
No, ma guardi, Massimiliano, che il vero problema oggi non sia tanto, per carità, poi queste liberalizzazioni che sono state annunciate, il pacchetto approvato, eccetera, eccetera, sono sicuramente qualcosa, e in tutti gli anni del governo Berlusconi, che doveva essere il governo delle liberalizzazioni, non si è visto, si è visto pochissimo rispetto a quello che adesso in 2-3 mesi ha fatto il governo Monti, su questo non c'è minimo dubbio, cioè chiunque lo deve ammettere in maniera piuttosto franca. Però che non sia questo quello che poi risolverà i nodi di fondo dell'Italia, anche qui non c'è dubbio, perché insomma la pressione fiscale, il debito pubblico, il peso dello Stato, eccetera eccetera. Dove andiamo? Siamo con Giancarlo Galan, buonasera.
Eccomi qua, buonasera a voi.
Come andiamo?
Abbastanza bene.
Se la cava?
Si risponde, si fa questa domanda e si risponde così.
Lo so, si risponde di solito così, ma come passa il tempo, Lega? Si annoia un po'?
No, non mi annoio perché faccio tante cose, no. Faccio un po' quello che avevo fatto all'inizio, faccio un po' studio, guardo, incontro gente.
Beh, quando uno dice
Nanni Moretti diceva vedo gente, Nanni Moretti, Galan come Nanni Moretti, bellissimo.
Vedo gente, incontro persone, giro.
Faccio politica, fare politica bene significa incontrare la gente e capire le sue paure, capire i suoi desideri, capire dove abbiamo anche sbagliato.
Dove avete sbagliato, per esempio? Monti adesso ha annunciato, per carità, non sarà la rivoluzione liberale, però ha annunciato quello che voi in tanti anni non siete stati in grado di fare, o no?
Ma intanto l'ha annunciato, secondo bisogna vedere come lo mette in pratica, io spero che ce la faccia. In teoria lui dovrebbe fare abbastanza facilmente quello che a noi è stato così difficile, perché non ha condizionamenti da parte di altre forze politiche, non ha i condizionamenti che gli derivano dalla comprensibile ricerca del consenso, non ha condizionamenti da parte di forza parlamentare, non ha condizionamenti da parte, condizionamenti da parte di lobby, di qualsiasi genere, perché mica si deve presentare alle elezioni.
Però pare che i condizionamenti ci siano stati, le trattative ci siano state, cioè poteva fare di più secondo lei?
Pare proprio di sì, in questa Italia ancora corporativa le corporazioni fanno fatica a cedere il loro potere e chi ne ha l'opportunità non riesce a fare quel cambio di marcia che sarebbe stato bene fare subito dopo il fascismo.
Senta, Galan, ma lei sostanzialmente è senza stipendio da un po' di mesi, perché non fa né il parlamentare né il ministro.
Così sono senza stipendio, sì, da 3 mesi, 4.
Da
come,
fa? Come fa?
E come faccio? Qualcosina avevo da parte, qualcosina mia moglie guadagna, insomma.
Beh, no? Però è un bel colpo è stato, no?
Per chi un bel colpo?
Per lei, no, colpo al contrario, un colpo negativo.
Un colpo, ma insomma, capita questo, no? In fondo, chiunque quando ha smesso di fare un mandato politico, credo che sia anche normale, ma adesso non voglio fare paragoni sproporzionati,
no, li faccio.
Ma quando Clinton ha smesso di fare il presidente degli Stati Uniti, beh, era disoccupato.
Però guadagnava più di prima, perché gli ex presidenti d'America guadagnano un sacco di soldi, fanno consulenze.
Perché vanno a fare conferenze, perché fanno qualcosa, ma io non ho mica smesso di fare politica,
no.
Quindi aspetto di ricominciare.
Però dopo 3 mesi pesa nella vita il fatto di non avere un'entrata, diciamo, fissa?
Devo dire la verità, sì, pesa.
Ah, pesa. In che pesa. Modo pesa? Mi faccia
pesa
capire.
Pesa moralmente, pesa psicologicamente, sì, pesa un po', anche se fortunatamente non è una condizione di gravità, insomma, non posso aspettare ancora un po' di tempo, però pesa psicologicamente.
E cosa pensa di fare per...
Per tornare ad avere un'entrata fissa, un qualcosa, uno stipendio?
Francamente non ci ho ancora pensato, troverò. Io credo che prima o poi in questo paese si faranno le elezioni, no?
Dunque lei pensa di tornare, aspetta le elezioni, diciamo. Vabbè, però
io
è lunga,
aspetto quelle, e se quelle dovessero andare male, chi lo sa, se può sempre succedere qualcosa.
Non vorrebbe tornare a fare il dirigente.
Tornerò a fare qualcos'altro.
No, non vorrebbe tornare a fare il dirigente di Mediaset o di Pubblica Italia.
No, non sarebbe più possibile, troppo diversi tempi, troppi anni trascorsi, troppo diverso tutto, sarebbe un ritornare in tempi, cose, pensieri che non potrebbero più essere gli stessi. No, credo che sarebbe la scelta più sbagliata quella.
Senta, però mi faccia capire bene, perché io apprezzo il fatto che lei mi dica pesa psicologicamente il fatto di non avere più uno stipendio, perché lei è uno dei pochi nel PDL che era ministro senza essere parlamentare, e dunque è caduto il governo Berlusconi e si è trovato nella situazione di non avere appunto un'entrata. Ecco, ma fino a quando lei avrà un po' di soldi da parte, c'è sua moglie, eccetera, però insomma è una cosa che quotidianamente lei dice da un punto di vista psicologico, cioè mi spieghi ben meglio questa cosa.
Mi sembra di essere un po' da Marzullo se continuiamo di questo passo.
Perché no? Da Marzullo, adesso non esageri, da Marzullo.
Sì, io credo di poter sopportare benissimo questa situazione per un certo numero di mesi. Dopodiché no, deve cambiare, insomma, ognuno, ma non ci trovo questa grande stranezza. So che tanti si meravigliano, dico come mai, insomma, in ogni paese del mondo quando si vincono le elezioni si sta al governo, si viene eletti, quando si perdono si torna a casa, e quando si è finito di fare il proprio compito si torna a casa, si torna ai propri lavori. Non c'è nulla di speciale, voglio dire, ci sono solo, perché siamo in Italia, ci sono due cose speciali: uno, che sono tornato a casa senza colpa, come dire, mica ho perso le elezioni o neanche credo di aver governato male, no? E il secondo, che non si sa quanto duri questa.
E appunto, questa è la condizione.
Non è uno dei problemi, mi spaventano di più altri problemi, mi fa più paura, mi fanno più paura altre cose.
Però lei ha detto mi pesa psicologicamente stare senza stipendio. Questa è una confessione, come dire, a cuore aperto, adesso non siamo da Marzullo, come dice lei, per carità, adesso non mi ha mica offeso, sono uno di quelli che si offende per essere paragonato a qualcuno, anche quando questa persona fa un mestiere magari diverso dal mio, non si preoccupi. Senta, ma il PDL com'è ridotto?
Non sta benissimo, ma sta un po' meglio del PD.
Addirittura, dai sondaggi non sembra.
Sta un po' meglio, sta come i partiti politici italiani.
Cioè sono tutti uguali, però il PD dai sondaggi sembrerebbe stare non male.
Sta peggio la Lega, eh?
No, la Lega no, perché la Lega sta, non credo.
Beh, ma la Lega sta molto peggio di noi in questo momento, perché i sondaggi possono essere positivi, negativi, possono cambiare.
Perché sta peggio per questa
variare,
spaccatura, dice lei?
Ma la Lega ha un grandissimo problema, io non voglio inferire sugli altri, la Lega ha il problema che sono profondamente, violentemente divise al loro interno.
Senta, ma che paragone possiamo fare, lei che ogni tanto li fa, insomma, questi paragoni, dalla situazione che c'è nella Lega con questo scontro tra Maroni e i bossiani, chiamiamoli quelli del cerchio magico più che con Bossi, anche se poi alcune discrezioni lasciano trapelare che in realtà Bossi pensa a Maroni come al suo Fini, pensa ancora al tradimento di Maroni nonostante le apparenze. Che è una situazione simile a che cosa?
Ma guarda, a me spiace così infierire.
Ma che infierire? Beh, stiamo facendo.
Francamente, se devo essere sincero, come sì, sono sempre stato, mi ricorda un po' quello che avviene in tutte le situazioni apparentemente monolitiche,
cioè,
oppure
tipo
monolitiche fino a un certo punto. Pensi alla Jugoslavia.
Addirittura.
Beh, quando se n'è andato Tito è crollata l'unità del paese.
Ma
così avviene in tante situazioni. Quando crolla colui che tiene insieme popoli, idee diverse, uomini diversi, si schianta tutto.
Cioè Bossi come Tito?
Ma è Bossi come Tito. Bossi è stato uno importante, però. Anzi, è stato.
Beh, anche Tito, insomma, forse di più.
Anche Tito, certo, forse anche di più, probabilmente. Di più, ma sono state persone importanti e hanno pesato moltissimo alla loro, soprattutto fra la loro gente e anche nel paese in cui erano nati e vissuti.
Allora, intanto devo dire una cosa, Parenzo, che la questione dei taxi, dei taxi è ancora confusa, perché sembra tanto rumore per nulla, perché si affida tutta una sorta di autorità delle reti di trasporto, che tra l'altro si crea un'ennesima autorità, secondo me è una cosa folle, dunque prima di insediarla, prima che lavori, tutto una cosa complicatissima.
No, le autorità no.
Me lo dica anche lei, Galan, le autorità no, una nuova autorità non ce n'era bisogno, perché
ce ne sono anche troppe in Italia. Bisognerebbe cominciare ad abolire qualcosa invece che ad aggiungere.
Spostarsi sul territorio, possibilità di spostarsi sul territorio, sembra che passi questa cosa, c'è un taxi che va, non so, da Pavia fino a eccetera eccetera.
Quello dei taxi è il minimo dei problemi che ha l'Italia in questo momento.
Sì, poi c'è la questione dello scorporo della rete gas dall'Eni e altre cose ancora. Senta, ma lei ha capito che posizione ha, per esempio, il PDL sulla liberalizzazione? Io non l'ho capito ancora.
Sì, io credo che sia stato molto chiaro Alfano.
Ma lei viene consultato, per esempio?
Sì, vengo consultato, certo. Ci sono l'immagine di uno a casa forse che non sa che cosa fare, ma io passo 3 giorni alla settimana a Roma e faccio non esattamente quello che facevo prima, perché è ovvio che fare il ministro è diverso.
E anche il parlamentare, se fosse in Parlamento sarebbe.
Ma no, non è mica diverso quello che faccio io da quello che fa un parlamentare.
Con Berlusconi ci parla?
Ci ho parlato ieri.
Che dice?
Dice che la situazione è grave, è preoccupato per il paese come tutte le persone.
Si è preoccupato per il paese.
E dice una cosa, che il successo di Monti è il nostro successo, solo che tardano a venire le misure che vorremmo.
Vabbè, intanto c'è la pubblicità 800 24 00 24, non si capisce però quale misure vorrebbe Berlusconi in tutto questo. Ho capito da quello che sta uscendo, caro Parenzo.
Sì.
Caro Parenzo, che sui taxi non si fa nulla. Dunque, i signori tassisti che sono in ascolto si rimettessero al lavoro, che tanto non succede nulla, si tranquillizzassero. Cari amici tassisti, vi abbraccio. Oggi volevate caricarmi all'aeroporto di Milano. Siete stati molto gentili, almeno quelli che ho incontrato. Però uno di voi mi ha detto: come faccio? Non si può lavorare, ancora aspettiamo notizie da Roma, questo mi hanno detto, aspettiamo notizie da Roma.
Anche qui è tutto bloccato oggi.
Sì, ma devono rimettersi a lavorare per un motivo molto semplice, perché non succede nulla, non succede niente.
Facciamo questo appello,
rimettetevi a lavorare, non sporti dopo una attenta istruttoria città per città per capire se è necessario aumentare o ridurre le licenze.
Dopo un'attenta istruttoria, sembra la Valla Fantozzi.
Sì, tra l'altro devo aggiungere una cosa, che forse i signori tassisti temono temono che cosa? Temono che il potere venga tolto ai sindaci, ma in realtà poi alla fine non sarà così, perché qualcuno farà ricorso, no, spetta agli enti locali. Non...
Sì, loro dicono è uno escamotage per far fare queste misure ad altri.
E quindi... comunque dice sempre Catricalà che se l'autorità per i trasporti deciderà di aumentare le licenze, ci saranno compensazioni tangibili per i tassisti che hanno licenza, cioè compensazioni tangibili. In più Catricalà ha aggiunto che è stata scongiurata l'ipotesi che entrino nel mercato delle imprese diciamo più grosse di quelle che ci stanno adesso per fare affari col trasporto, cioè non succede nulla, questa è la realtà. Galan, sui taxi troppe chiacchiere o comunque tanto fumo e niente arrosto alla fine?
Ho paura che sia così, come al solito si rimanda il problema qui a un authority e in genere lo si rimanda a chi verrà dopo di te. È triste constatarlo, non so che è difficile, per carità, noi abbiamo una colpa perché mica ci siamo riusciti,
No.
Non dico coi taxi che è una parte piccolissima,
ma anche con le altre cose,
quindi è oggettivamente in Italia una cosa difficile, io spero che Monti ce la faccia.
Dunque lei è tifoso di... cioè, Monti sta facendo meglio di Berlusconi, mi dica la verità.
Proprio non lo direi.
No, lasciamo perdere le tasse, la questione delle tasse, il primo decreto che ha fatto... Che...
Meglio di Tremonti.
Sta facendo... Insomma, ha fatto delle cose francamente proprio sbagliate, direi eccessive. Pensiamo alla misura sulla nautica, tanto per dire una cosa tecnicamente sbagliata, che costa al nostro paese. No, mi sta deludendo. Lo appoggio ancora, è tutto l'appoggio possibile, ma da un governo che ha le mani libere da tutto, che può fare per davvero qualsiasi cosa, che ha le competenze tecniche anche per poterlo fare,
ci si aspetta di più.
Io mi aspetto di più.
Ci aspetta di più, anche se sarà così vero che è libero da tutto. Qui ci sono super burocrati di Stato, con tutti i loro vincoli, i super burocrati di Stato.
C'è qualcuno che ormai non lo chiama più il governo dei professori, ma lo chiama il governo dei burocrati. Io voglio sperare che non sia così ancora.
Bene, andiamo a Flavio da Padova, perché prima il vicepresidente della provincia di Padova, caro Galan, un leghista che si chiama Marcato, Roberto Marcato, ha detto basta, io voglio invitare i Veneti a essere più furbi, a evadere di più di quanto non facciano adesso, perché i controlli si fanno solo qui, al sud dove invece c'è il grosso dell'evasione fiscale non si fa nulla. Lei condivide questa impostazione? È un po' folle.
Neppure per idea, sono 15 anni che i leghisti, posso dire quelli meno intelligenti, perché non sono tutti.
Ecco, chi è quello? Chi è un leghista intelligente? Chi è?
Ma come si fa in questa a dire delle cose? Ma qualcuno per davvero crede all'unione della Padania con la Svizzera? Ma dai!
E che ne so io?
Serve per rinsaldare un elettorato che è in grande difficoltà.
Ma la Padania, questa cosa qua, gliel'abbiamo chiesta più volte, questo ente così.
Quest'area geografica.
Quest'area geografica. Esiste o no? No.
Io l'ho sempre detto, quindi non ho timore a nascondermi. Ci sono nel nostro paese alcune aree omogenee.
Vabbè.
L'area a cui io guardo con particolare attenzione è quella che va dalla Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, ma non si ferma, va in Carinzia, va in Istria, va in quella zona dell'Alto Adriatico, che ha interessi, posizioni diverse da quelle del Piemonte, Liguria, per così dire. Quindi sono aggregazioni.
Sì, però voglio dire, la Padania come stato indipendente esisterà mai secondo lei?
Ma dai, ma ci vogliamo scommettere, ma c'è qualcuno.
Quanto scommette lei? È pronta a scommettere che cosa?
Sono in un momento, come avete detto, che non
di difficoltà
ho
economica,
disponibilità, ma tutto quello che ho lo scommetto.
Ah, scommette tutto quello che ha?
Il paese, il Veneto, per dire della mia regione, si salva se risolviamo la questione meridionale, ma se restiamo uniti, altrimenti non contiamo.
Il Veneto si salva solo con l'Italia unita,
ma
diciamo.
Immagina cosa conterebbe il Veneto nella competizione, nella sfida mondiale.
Cui lei quanto sarebbe disposto a scommettere che la Padania non si farà mai?
Se siamo come Europa, si figuri da soli.
Ma quanto sarebbe disposto a scommettere sulla Padania, sul fatto che la Padania non si farà mai?
Ma mettiamoci una cena per tutti gli iscritti della Lega da una parte
e del PDL dall'altra.
Cioè, vabbè, una roba che è 100.000 euro.
È una roba da 100.000 euro, ma tanto sono sicuro di vincerla, no?
E vabbè, certo, tutto quello che ho, dunque, quanto si può fare una cosa, non siamo mica gli agenti del fisco, per carità, il suo patrimonio, più o meno, quanto ammonta?
No, mica tanto.
Quanto ha? Due?
I debiti che ho con le banche ammontano una bella cifra. Ma
come i debiti? Ha debiti con le banche?
Non mi danno fiducia.
Che debiti ha?
E che debiti?
I mutui della
banca. I mutui.
Sono debiti quelli,
E quanti mutui ha?
Non lo so bene, ne avrò due.
Due
mutui? È una cosa normale, giusta, insomma. Quindi non mi preoccupa.
No, come fa a pagare?
Casomai per recuperare le banche, ma non me.
Come fa a pagare senza stipendio?
Non sono da solo, per fortuna.
Ah, no? È sua moglie, li paga sua moglie adesso i mutui. Casino, eh?
No, qualcosina avevo anche messo da parte, no?
In questo momento mia moglie paga i mutui, però... Vabbè, ma guardi, mi sto quasi commuovendo per questa situazione.
Non è il caso. È una situazione che dovrebbe essere normale.
Normale.
Un paese normale.
Comunque, lei ha un patrimonio, mezzo milione di euro, si può dire, mezzo milione di euro?
Non lo so, vendendo tutto. Io so che ho avuto, dopo le misure sulla nautica di questo governo, mi era venuta voglia di vendere la mia barca, ma non vale niente. A parte essere sotto i 7 metri, non avevo nessuna preoccupazione.
Ah, sotto i 7
metri. Non mi era venuto in mente, visto che non riesco più a usarla, di venderla. No, non ne vale la pena.
No,
non sono un buon partito in questo momento.
Però punterebbe tutto quello che ha sul tutti il mio patrimonio, sul fatto che la Padania non si farà mai.
Diventerei un buon partito.
Grazie.
Arrivederci.
Un abbraccio, a presto.
Arrivederci.
Stia bene, Le siamo vicini. Pubblicità. Sì. Eccoci qui, non ti ha fatto un po' di tenerezza l'ex ministro Galan, Parenzo?
Sì, no, vabbè, molto simpatico, tenerezza no.
Ah sì, lo dico con un pizzico di ironia, su, dai.
Ha lavorato nella sua vita, quindi qualcosa ha guadagnato. Però
ci sono due mutui da pagare, li sta pagando mia moglie, abbiamo qualcosa da parte, vorrei vendere la barca, vendere la barca.
Un politico di grande dignità che dice, va bene, sto fermo, non so se un giro ma un paio di mesi, sto fermo,
sì.
E va bene, certo, mi fa, perché non percepire, se finalmente però questi politici si rendono conto cosa vuol dire non percepire lo stipendio.
Beh, uno però, uno.
Glielo stavo per dire.
È un'eccezione.
Perché lui si è sentito davvero, dice sì, effettivamente è una brutta sensazione, non è pagato per quello che fa o per quello che non. Cioè, no,
ma dove
non
sei che ogni tanto manca la linea?
Sono a casa del signor, se vuoi nome e cognome.
Adesso ti sento bene.
Avevo la cornetta quella rossa del telefono,
sì.
Torno a casa del signor Federico.
Andiamo a Siracusa.
Non c'è nulla da nascondere, non è un uomo della 'ndrangheta, non è dei casalinghi.
No, solo che ti si sente male ogni tanto. Claudio da Siracusa, buonasera.
Buonasera Luciani, a Parenzo. Niente, io volevo portare la mia testimonianza per parlare un po', mettere un po' l'accento sul problema dei blocchi qui in tutta l'isola. È quasi un po' un sussulto di orgoglio. Tra virgolette, orgoglio.
Orgoglio per fare cosa? Non ho capito.
Orgoglio
cioè, qual
per
è la proposta? Qual è la proposta?
Cui...
Cosa vuole, qual è il, come dire, l'obiettivo? Non si capisce qual è l'obiettivo.
L'obiettivo non lo capisco neppure io. Però è arrivato già da troppo tempo. Si aspettava un momento in cui la gente comincia a capire che effettivamente qualcosa si deve fare.
Ma che cosa si deve fare? Ma cosa?
Ma guardi, ma lei conosce la situazione locale in cui la gente.
Ma in generale, vuol dire? Io conosco la situazione per quello che riguarda. Ho letto della vicenda del carburante, però poi
su
nascono...
è una delle vicende, forse quella è la scusa.
E
la
poi
scusa
che
per
c'è?
Poter...
Poi che
no.
c'è?
Come?
Poi cosa c'è? La disoccupazione?
Ma poi c'è tutto.
Ma perché non vi lamentate? Perché non scendete in piazza e lo dovete fare da tempo contro la cosa scandalosa? Claudio, si fermi un attimo. Contro lo scandalo dei dipendenti della regione che sono non so quanti di più rispetto ad altre regioni d'Italia. Perché non scendete in piazza contro questa vergogna?
Se lei mi fa parlare. Il problema è che il siciliano non si è ancora ribellato, e perché ancora non è arrivato, mi perdono, la cosa col culo per terra. Dal momento in cui cominciano a vedersi franare il terreno sotto i piedi, cominciano a spuntare queste iniziative così, diciamo, che non hanno forse né testa né coda. Sì, vogliamo la benzina più lo sconto sulla benzina, vogliamo questo, vogliamo, ma
sempre il soldi, problema, sempre soldi, chiedere.
È sempre chiedere, ma il problema di chiedere, perché tipo la politica, la classe politica.
Sì, c'è un forestale ogni albero in Sicilia, un forestale ogni albero c'è, di che stiamo parlando? Un forestale ogni albero,
certo, dai.
C'è un parassitismo,
sì, vabbè,
capito, scandaloso.
Io il forestale ogni albero.
C'è un parassitismo scandaloso.
Sa qual è la verità?
Sentiamo.
Sa qual è la verità, amico mio? È che purtroppo in Sicilia nessuno si è mai ribellato a quella classe politica, che quegli sprechi, questo stato sociale, assistenziale e corrotto che avete, ha fatto comodo a molti.
Non mi interrompeste, io concordo con voi, perché il problema è che fino adesso ogni siciliano ha tratto bene o male un minimo di beneficio da questo assistenzialismo, ovvero piuttosto che manifestare in piazza e dire il certificato mi tocca, no, io lo vado a chiedere alla mia l'amico dell'amico, e quindi se
vabbè, ma non mi pare che questi signori dei forconi vogliano combattere questa cosa qui, cioè...
Ma mi sembra un po' una cosa un po' malovrata, comunque sia,
appunto,
se allora... è un'iniziativa che possa portare a scuotere un po' le coscienze.
Ma scuotere le coscienze su cosa? Dipende su che cosa si scuotono le coscienze.
La coscienza su questo discorso qua
di solito quando da quelle parti si scende in piazza, di solito lo si fa. Questo in generale, ma
sarà quando è troppo tardi.
No, che
troppo
tardi, quando bisogna chiedere, quando bisogna chiedere.
Anche in questo caso chiedono, però guardi, lei
rimboccarsi le maniche, lavorare.
Voi la vedete da un altro punto dell'Italia,
ma che
e
altro
voi
punto
vedete la gente che chiede. È anche vero che chiede. Lei cominciate a capire, io non sto dando ragione a quelli che bloccano le strade. Io dico soltanto
anche perché non si è mai vista una rivolta che poi mette in difficoltà le persone che vorrebbe salvare, perché
questo è anche vero.
Allora mi sta dando ragione su tutto.
Magari sarà pure errato. Senta, io vivo in una città in cui non ho mai visto una manifestazione, eppure c'è un grosso petrolchimico in crisi,
sì.
Era negli anni 70 il più grosso petrolchimico d'Europa, il polo chimico d'Europa, e non ho mai visto una vera protesta sulla disoccupazione e la crisi di questa.
Ma non si fa mai che si protesta sulla disoccupazione, non è che uno c'è la disoccupazione, protestiamo contro la disoccupazione, ma che vuol dire?
Io dico semplicemente
anche perché quando si protesta è per chiedere soldi pubblici o posti pubblici o parapubblici,
ma questo è vero in parte.
Senta, caro Claudio, lei è molto simpatico, adesso devo dare la parola a un suo conterraneo da Catania, Vincenzo. Rimanga con noi però, Claudio. Vincenzo,
sì. Dica. Buonasera, anch'io volevo portare l'attenzione a quello che stava succedendo in Sicilia.
Che succede in Sicilia?
Di là che sia giusto o sbagliato, ora l'argomento non voglio entrare nel merito, però se ne è parlato molto poco. Qui la situazione tragica è iniziata da domenica sera, non solo da lunedì, e si è iniziato a parlare a livello nazionale giovedì, perché già domenica sera non c'era più un distributore che avesse carburante, già l'avevano esaurito. Quindi noi da domenica sera non abbiamo più carburanti. Io mi ritrovo a stare dentro casa, non posso uscire, i supermercati non hanno più prodotti sugli scaffali.
Ma questo perché non interviene la forza pubblica per questo?
Questo me lo chiedo anch'io, perché?
Vincenzo,
perché non se ne parla neanche?
No, se ne parla, come non
se ne parla? No, allora, guardi, io ho saputo dello sciopero, ascolto sempre Radio 24 e ascolto Informazione Nazionale. Non ne sapevo nulla, me l'hanno detto domenica sera, guarda, domani inizio lo sciopero, ho detto ma non è possibile, non ci credevo perché non
guardi,
l'avete
Vincenzo,
parlato completamente.
Allora, se ne parla, magari se ne è parlato in ritardo, comunque se ne parla. La vergogna è che questi blocchi non c'è nessuno che li forza. Cioè,
è tutto lasciato così, cioè non
è l'anarchia
stato.
Più totale, non si interviene.
Non c'è lo Stato!
E non solo, si minaccia di continuarlo, di prorogarlo da oggi e continuarlo ancora.
Anche perché
più.
Qual è l'obiettivo? Non si capisce. Anche qui sono cose, rivendicazioni di anni e anni, cioè, forse qualcosa c'è anche qualche manovra dietro.
A parte che ci sono movimenti molto opachi dietro.
Molto opachi. Vabbè, abbiamo il traffico, poi una grande sorpresa dopo il traffico. 800 24 00 24. La Zanzara continua fino alle 21. Eccoci, siamo qui alle 20:17, presenti la Zanzara 800 24 00 24. Rendi omaggio al tuo datore di lavoro, uno dei tuoi datori di lavoro, il Sole 24 Ore, al signor Napoletano. Parenzo, Rendi omaggio.
Come?
Rendi omaggio al signor Napoletano, direttore del Sole 24 Ore.
Rendi... Grande direttore, mi inchino, purtroppo non posso essere lì con lei.
No, prostrati, ecco. Prostrati, inginocchiati.
Ma non si vede anche se mi inginocchio.
E inginocchiati lo stesso, anche se non
mi
si vede.
Mi sono inginocchiato.
Ti sei inginocchiato e dito e pronuncia queste parole. Domani con il Sole 24 Ore ci sarà...
Sì,
devi ripetere quello che dico, quello
domani
dico io.
Domani con il Sole 24 Ore
diretto, ci... diretto dall'ottimo, devi aggiungere
diretto
devi fare proprio una cosa di lecchinaggio vergognosa,
sì,
devi fare.
Sì, sì.
Allora, domani con il Sole 24 Ore diretto dall'ottimo Roberto Napoletano. Vai, vai, vai.
Domani con il Sole 24 Ore, il quotidiano diretto dall'ottimo Roberto Napoletano. Napoletano.
Ci sarà Napoletano. Una sezione speciale di 28 pagine sul decreto liberalizzazioni. Dunque andate tutti in edicola e comprate il Sole 24 Ore. Vai, devi dire proprio così. Tu tanto sei abituato a questa cosa di prostrazione totale, no?
Ma adesso perché mi devi per forza umiliare?
No, inginocchiati e pronuncia queste parole. Domani con il Sole 24
Ore. Comunque mi sembra abbastanza chiaro che domani con il Sole 24 Ore, quotidiano economico e finanziario, diretto egregiamente dal dottor Napoletano, ci sarà questo inserto speciale dove vi racconterà Napoletano e la sua ottima squadra di giornalisti tutto sulle liberalizzazioni.
Oh, finalmente, adesso rialzati, poi tranquillamente rialzati.
Voglio dire una cosa a chi ci ascolta, domani mattina fate presto, andate in edicola, fate presto.
È stato un titolo su cui molto si è ironizzato,
certo.
Come sai, no?
No, ma io dico fate presto domattina,
e andate in edicola. È arrivato al massimo della prostrazione. Si è arrivato oggi
qualcosa?
Al massimo della prostrazione, del servilismo più totale.
Sì. Però non è che ho detto di comprare un giornale pornografico,
per carità. C'è una grande sorpresa per noi, per la prima volta la Zanzara, grazie agli uffici dell'uomo che si è appena prostrato, Piero Chiambretti, buonasera.
Buonasera ragazzi, buonasera, tutto il giorno e tutta la notte, 24 ore, buonasera.
Anche lei si vuole prostrare, no Chiambretti?
No, non sono abituato, ma essendo piccolino in qualche modo sono già sempre in ginocchio, quindi purtroppo è un cattino dei più piccoli.
Che succede domenica sera?
Ci proviamo, la televisione sta attraversando un momento molto difficile, ci sono pochi soldi, poche produzioni, però qualche soldo noi ce l'ha andato, ci sarà un governo tecnico all'interno del programma che parte su Italia 1 staremo attenti a non spendere i soldi non degli italiani ma del Cavaliere, perché finché lavoravo in Rai ogni cosa che facevo mi dicevano guarda che i soldi sono dei contribuenti, qua fortunatamente sono di un privato, quindi possiamo spenderli.
Ma il Cavaliere li ha dati per interposta persona del figlio questa volta i soldi per fare sto programma di domenica sera, prima serata, li ha dati o non l'ha dati? O non ha dati pochini?
No, ne ha dati pochi, ma rispetto diciamo ai soldi della vita di tutti i giorni sono sempre tanti.
Vabbè,
le produzioni televisive hanno dei loro costi, ma siamo veramente tagliati. Se posso dire che il nostro uomo di punta era, perché forse non possiamo pagarlo, era Davide Parenzo. Possiamo dire che siamo messi molto bene.
Siete veramente rovinati.
Certo.
Però scusa Piero, ma si può iniziare con questo Chiambretti Sunday Show che naturalmente tutti vedremo con grande attenzione?
La musica sta cambiando. Tutto.
Allora, sì, diciamolo tutto. Si può iniziare dicendo: beh, io non so fare la prima serata, però ci provo. E uno la gente dice: beh, allora che uno
non farla. Ma io sono sempre molto spontaneo, quindi anche sapendo che certe dichiarazioni possono risultare dei boomerang, non riesco a non tirarli sui boomerang. Poi io mi passo e mi passano sopra la testa. D'altronde, rispetto a me, voi siete dei ragazzi, io sono 20 anni che riesco comunque a tenermi a un discreto livello. Quindi vuol dire che anche questo atteggiamento un po' autolesionistico, alla fine poi se uno il prodotto lo dà, lo si giustifica.
Ecco, ma oggi a che livello sei, diciamo, della tua carriera?
Io ho girato la boa. Sono diventato un uomo di mezz'età.
Che sei in discesa? No.
Non lo so, però a un certo punto bisogna lasciare spazio ai giovani, no? Perché se no non si può predicare bene e razzolare male. Il problema è che non c'è stato un grande ricambio.
Che non c'è nessuno, dici?
Dentro il mondo della televisione un tempo c'erano i grandi e poi piano piano con la gavetta arrivavano subito dopo gli altri. Invece adesso con la storia che c'è una sorta di reality show continuo dove tutti possono diventare dei protagonisti, basti guardare con tutto rispetto anche i superstiti della nave Costa, che anziché stare a casa con i propri familiari ormai vanno in qualunque programma dal mattino alla sera senza motivi, perché in alcuni casi sono giustificati dei racconti che possono servire anche alla magistratura, ma in altri casi sono invece semplicemente delle partecipazioni
ti ha colpito questa cosa qui?
Insomma, io penso che se dovessero testimoniare per la tragedia della
della nave Costa, tutti i passeggeri, tutta la televisione del dolore è a posto per almeno un anno e mezzo.
Non c'è dubbio.
Se passano tutti, sicuramente hanno coperto una serie di palinsesti con una spesa minima.
Senti, ma la comicità in televisione, non so quanto segui tu poi la televisione, se sei uno che la divora oppure
ma
no.
Ma non sono un grande appassionato della TV, difatti la mia vecchia battuta era la faccio per non guardarla, però poi la guardo, cioè so cosa parliamo perlomeno.
Ecco, appunto, come è cambiata diciamo i programmi, se vedi qualche talk show politico similtale dopo Berlusconi? C'è un po' una differenza?
Lo hanno detto un po' tutti, no? Che dopo Berlusconi, che ha abituato giornalisti, polemisti, satiri e non so chi a scrivere di lui per 17 anni, venendo a mancare lui, è chiaro che qualcosa è venuto meno, ma si può anche dire, come mi sembra abbia sostenuto la stessa Guzzanti, che la satira c'era anche prima di Berlusconi. Quindi di fatto io credo che è questione solo di ritararsi.
Hai visto Fede che si è incazzato come una bestia, il signor Fede?
Ma Fede voleva fare lui un'ulteriore diretta della diretta e chiaramente...
Certo, a 80 anni uno che si incazza ancora significa che c'ha, no?
Ma non li dimostra, lui è quella vecchia scuola che nel bene o nel male ha insegnato a stare in TV a tanti ragazzi più giovani e meno forti da un punto di vista perlomeno della convinzione.
Parenzo,
ho una domanda.
No, aspetta, che domande.
No, devo mettere in imbarazzo Chiambretti.
No, però aspetta, dimmi.
No, ecco, Chiambretti, direttore, quali sono le
direttore
grandi
di che? Quale
novità?
Direttore? Ma direttore di che?
Parenzo, scusa, da un tombino?
Ma Parenzo è una cosa pazzesca. Hai visto prima l'atto di servilismo che ha fatto nei confronti di...
Sì, ho sentito, ma non volevo sentire.
È una cosa vergognosa.
No, la domanda adesso voglio mettere in difficoltà Piero
Chiambretti.
Ma che difficoltà? Quali saranno le grandi novità di domenica?
Ma che... la domanda sicuramente con l'aggettivo grande, molto bello. Ti ricordi che non si inventa più nulla, semplicemente si sposta, si rimodella, si ricostruisce su modelli già esistenti.
Ma perché l'hai preso sto Parenzo, scusa?
Non sei sbagliato, ma comunque Parenzo, lo devo dire, perché purtroppo non guardo in faccia a nessuno, anche per motivi, ripeto, d'altezza, la gente... Cioè, Parenzo ha una gente.
Non ci posso credere.
Sì, devi saperlo, perché è pericoloso. Lui e la gente, questa è la verità.
Cioè, si aggirano per Milano minacciando.
Sì, vanno in giro con la valigetta, cercano serate. Io credo che abbiano anche un manifesto.
Sono immagine agghiacciante.
Però,
comunque,
guarda,
torniamo alle grandi
aspetta la novità. Devo dire che si merita la gente solamente per questa performance che ti voglio far ascoltare, anzi sicuramente l'avrai ascoltata, Piero.
Imitazioni?
Sì, però l'imitazione non è eccezionale, perché riesce a fregarli, e questo è il punto, anche se l'imitazione è così. Guarda questa qua con Cosentino, lo conosci il signor Cosentino, tu, Nicola Cosentino, lo conosci, no?
Sì,
immagino sia, ne hai sentito parlare, sentiamo.
Ne ho sentito parlare, sì.
Sentiamo.
Nicola, pronto, ciao, come stai?
Buonasera, bene.
E volevo salutarti, volevo dirti che questa telefonata deve rimanere tra noi, perché...
Sì.
Sono contento alla fine di come è andato il voto. Adesso c'è il problema con Maroni, con Bobo.
Io non finirò mai di ringraziarti, perché sei stato decisivo per evitare una zozzeria, insomma, che stavano ulteriormente portando su di me, ma in particolare sulla PDL Campania. Ti sono grato per la vita, questo lo devi sapere.
Hai capito, sì, Piero?
Sì, ho capito, ma scusami un attimo, la domanda è: ma Parenzo faceva Cosentino? No, perché l'altro onestamente doveva essere Bossi.
Sì, vabbè, l'altro dai, no, su. Guarda che se ti metto accanto le voci, alla fine sono quasi uguali. Cioè...
Sono uguali, ma infatti pensavo che fosse Cosentino l'uomo, diciamo, interpretato.
Senti, ma che differenza c'è secondo te tra tu come imprenditore televisivo? In realtà Berlusconi non l'hai conosciuto lavorandoci, però secondo te che differenza c'è tra Berlusconi e Pier Silvio?
Beh, c'è la stessa differenza che c'è tra un padre e un figlio, non sono mai della stessa razza, nonostante ovviamente abbiano lo stesso sangue, sono due persone molto diverse.
Molto diverse.
Uno è molto, come dire, accentratore, questo è il padre, uno è molto riservato, questo è il figlio. Uno ci tiene a tutti i costi a mostrarsi in tutte le forme, invece Pier Silvio molto più, come dire, più attento alla propria immagine, a quello che dice, insomma è una persona molto diversa, non dico che sia migliore uno o peggio l'altro, dico semplicemente che sono onestamente molto molto diversi. Io con Pier Silvio un buon rapporto, ci vediamo un paio di volte all'anno e devo dire che mi trovo sempre bene con lui, anche perché per me è sempre un ragazzo, perché io l'ho conosciuto quando lo chiamavano Dudi e andava in discoteca e io ero già vecchio all'epoca.
E quando l'hai conosciuto?
E l'ho conosciuto in un ristorante che si chiamava Vecchio Porco di Milano, non faccio della pubblicità.
No, come no, lo conosco.
Ed era sempre lì, ciao Dudi, lui andava all'Hollywood, discoteca molto nota di Milano, e per me era un giovane brillante che poi è diventato vicepresidente di una grande azienda televisiva. E quindi ho continuato a rapportarmi con lui nella stessa maniera, anche quando molti anni dopo è stato proprio lui a volermi a Mediaset, era un suo
comunque sono due persone anche molto diverse, credo, proprio anche nella gestione dell'azienda. Uno è uno showman, sempre là presente, Silvio un po' più, no? O no?
Beh, sicuramente io non ero a Mediaset quando Berlusconi padre era il direttore artistico, diciamo, oltre che il presidente dell'azienda. Sono arrivato dopo e quindi non so, però i risultati mi sembra che danno ragione un po' a tutti e due in modo diverso, periodi storici anche molto diversi.
Parenzo, che devi dire ancora?
No, oltre a ricordare che domenica c'è questo grande debutto alle 21:30, ma lo dico in modo disinteressato.
Sì, domenica poi abbiamo un vostro amico, perché abbiamo la conferenza stampa di Domenico Scilipoti, l'agopuntore che ha piantato nella schiena di Di Pietro un ago lungo un metro, ricordiamocelo questo.
Altro che lungo un metro. Senti, però un'ispirazione potrebbe venirti anche da questo, signor Buonanno, il grana padano, prova l'esistenza della Padania, la Lega è sempre fonte di grandissima ispirazione, buon anno.
Sì, è vero, ma infatti adesso tra l'altro gli altri ospiti, giusto per sciorinare qualcosa, abbiamo anche il grandissimo, unico, leggendario corrispondente del Financial Times, adesso non lo è più, ma lo è stato,
Friedman,
al quale chiederò se conviene investire in Tanzania come ha fatto la Lega, sono invece azioni tossiche, siamo al rosso, siamo al verde.
Ci sentiamo dopo la pubblicità per la conclusione con Piero Chiambretti, che ancora ci regala qualche minuto, anche se non vuole sarà obbligato. A tra poco. Eccoci, 800 24 00 24, con Davide Parenzo in collegamento da Roma, da casa di un amico, come al solito. Una sorta di missile impazzito in giro per l'Italia e per il mondo. Ogni tanto si presenta anche da Chiambretti, mi riferiscono, vero Piero? Ogni tanto.
Purtroppo sì, lo vediamo, però continua a dire: te l'ho caricato a pallettoni, e sparisce, non si sa chi, come, dove, perché, però carica tutti a pallettoni.
Mi sembra che sia un rapporto nato già morto, però,
no, ma mi è molto simpatico, devo dire la verità, però lo vedo pochissimo, adesso gli devo mettere il braccialetto.
Ecco, appunto,
il braccialetto. Ma sai che c'è una notizia che mi ha sconvolto in questo momento, Vasco Rossi sarebbe nel mirino dell'Agenzia delle Entrate.
Sì, ma quello non è di oggi sta notizia, sei
Davide, che conosce bene la puntata perché su questo ha lavorato anche lui, sa che anche i temi della puntata sono l'evasione fiscale, ma nella mia puntata c'è uno scontro frontale, bello, stilisticamente ineccepibile, tra i fan di Vasco e quelli di Riga, quindi c'è dentro tutto.
Ecco, lo stilisticamente ineccepibile era da rimarcare, naturalmente, dato che...
Beh, certo, ma perché questo? Perché non ci sono parolacce, perché la gente non si strappa i capelli, non c'è nessuno che piange, insomma una cosa che sta in piedi in una televisione netta.
Senti, ma Piero, ma quanto, dato che non ci avete una lira per fare questo show, così come hai detto tu, ma il tuo contratto con Mediaset ancora quanto dura?
Il mio periodo con Mediaset, per la verità, è stato appena rinnovato, quindi
per cui tocca lavorare ancora
molto bene e allo stesso tempo molto male. Diciamo che una parte del mio cachet cosiddetto è stato gentilmente congelato, ma io
come congelato, scusa?
Ho detto, ma tenetevelo.
Ma come congelato, scusa? In che
congelato,
senso?
Congelato.
Cioè, hanno rinnovato lo stipendio, però t'hanno dato meno soldi.
No, mi hanno detto che si erano sbagliati perché non avevano immaginato il crollo di Wall Street. Però poi scusa, tu sai benissimo le cose come stanno, perché tu tra l'altro verrai insieme a Diego probabilmente dopo di noi con Controcampo.
Che c'entra?
C'entra, perché una volta a Controcampo venivano anche le squadre dall'America, adesso siete con un tavolino da medium telefono.
Hai ragione.
Quindi diciamo che i soldi proprio non è che navigano neanche dopo.
Assolutamente. No, per carità. Senti, ma voglio dire, dopo tu hai fatto tutto ormai, tutte le televisioni italiane, ti manca solo, che ne so, cioè non,
no,
che ti manca?
Devo dire, mi manca la televisione del Vaticano, quindi TV 2000 e quella non l'ho fatta, però Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, la 7 e un pochino di Sky l'ho fatti, quindi anche perché insomma sono tanti anni che è basico, però ovunque sono andato o ho lasciato un buon ricordo o mi hanno mandato via, quindi non c'è la via di mezzo.
Beh, diciamo che la via di mezzo è difficile, cioè o uno lascia un buon ricordo oppure viene mandato via, oppure no, oppure l'indifferenza, dici tu, no?
Sì, no, ma no, l'indifferenza mai, cioè o mandato via oppure è andato per motivi di scenari che cambiano, ma dove sono stato bene o malissimo, perché
ma
poi
chi è uno, chi è uno oggi uguale, che potrebbe essere uno, io non ci sto pensando da un po', uno che un simil Chiambretti, un con futuro, non c'è
l'erede
adesso, mica c'ha 80 anni Chiambretti.
Beh, no,
ma anche a 70 si può andare,
Tu fino a quanto hai intenzione di lavorare?
Non lo so, cioè è chiaro che quando si è un po' più giovani, che poi ancora l'età che posso vantare, si dice chiudo a 60. Poi uno arriva a 60 e dice chiudo a 70. Poi arriva a 70 e dice anche dentro la bara
faccio come
lavorare,
fede, faccio come
fede. Non vuoi mollare mai.
Certo, come il cavaliere d'altra parte.
Come il cavaliere.
Quindi è difficile dirlo.
Come
però io come idea pensavo che, considerato il fatto che con la competizione, la frantumazione non solo di nostri testicoli ma anche dei canali, a un certo punto ogni telespettatore avrà una sua televisione, credo che non varrà neanche più la pena farla la TV, quindi saremo costretti a mollare per mancanza di telespettatori, ci sono più dirigenti che telespettatori.
Senti, ma Monti è, secondo te è un po' più serio di Berlusconi?
E Monti intanto porta un Loden che ovviamente se lo mette Berlusconi gli fa da tenda canadese, quindi già quello è un discorso che va affrontato anche con degli stilisti. E poi certo è andato alla London School of Economy, ricordiamoci sempre questo, dove è stato accolto come Duran Duran. Quindi insomma i tempi sembrerebbero cambiati e la musica sta cambiando.
Beh, Damu come il titolo. Ti voglio presentare una persona che conosci bene, che però ha a che fare con l'attualità in questi giorni, indirettamente, molto indirettamente, perché ormai non fa più la moglie di o l'ex moglie di, perché ha ricominciato a fare l'autrice teatrale. Insomma, l'hai inventata tu in televisione, Piero, cioè non è che l'ho inventata.
Ah, ho capito di chi stai parlando, di qui o di lì.
La signora Negri, buonasera.
Buonasera a tutti.
Salutate.
Buonasera Chiambretti.
Buonasera, lei è una mia creatura, se lo ricordi.
Cioè lei si è pentito di aver creato, non dico un mostro, per carità, non lo voglio dire.
Ma scusami Piero, non potevi prendere Calderoni a giocare la signora, almeno risolvavamo un problema, no?
Cioè, dice Parenzo, non potevi pigliare Calderoni invece, così, almeno un problema in meno.
Lo so, comunque la signora Negri ha talento, è un personaggio molto bizzarro da tenere sotto controllo.
Senta signora Negri, che nella Lega che si stanno scannando come bestie.
Ma no, non come bestie.
Come bestie, adesso è un'espressione un po' eccessiva, no? Però insomma si stanno scannando. Insomma,
No, forse no, perché poi ritorna sempre la pace, no? Io questa cosa l'ho già vissuta ai tempi di mio fratello, Amarone se n'era andato con mio fratello e con altri deputati della Lega. E poi è finito tutto per la luce.
Adesso vogliono fare fuori questo Reguzzoni, Marco Reguzzoni, uno che era considerato l'enfant prodige della Lega.
Se lo ricorda lei?
Sì, dai, io me lo ricordo, perché ai tempi appunto il fratello Luigi, lui era dei giovani padani e quindi portava la spada di Alberto da Giussano, andava avanti, doveva essere il futuro.
L'enfant doveva essere il futuro, ma adesso l'hanno fatto fuori.
Invece,
ma l'hanno già fatto fuori,
scusi. Mi dica, signor Chiambretti, mi dica.
No, scusi, anche la signora Negri, ma qui mi stanno facendo fuori a me, perché il telefono è mio, ma non è mio, è in dotazione.
Ah, allora ti lasciamo.
E devo finire il montaggio per la puntata di domenica.
Ah, beh, certo.
Dovrei abbandonarmi, ma posso comunque gratuitamente tornare un'altra volta.
Ma quando vuoi, naturalmente, quando vuoi.
Bene,
quando vuoi.
Spero di vedere la signora Negri, ma anche Parenzo prima o poi.
Ci vediamo prestissimo, direttore.
Anche il mio spettacolo teatrale.
Sì, verrà con Fusco, il suo amante. Arrivederci. Vi carico a pallettoni. Arrivederci.
A pallettoni, ciao.
Carico a pallettoni, Chiambretti. Te l'ho caricato,
Ma che hai caricato?
T'ho caricato Chiambretti a pallettoni, Carichissimo per il debutto, carichissimo.
Signora Negri, allora, vabbè, come sono i Guzzoni qua, lo vogliono fare fuori. Lo conosce bene, che personaggio è?
No, senti una cosa, però io parto da questo.
cazzo, signora Negri sa di supermercato, quindi io voglio essere Sabina Negri.
Sabina Negri, vabbè, vabbè. Oh, benissimo. Come, perché di supermercato?
Io sembro la casalinga disperata ancora, l'asciura.
No, Negri. Per carità, non la voglio offendere nella maniera più assoluta.
No, ma questo era il personaggio di Chiambretti, la casalinga disperata.
Ah beh, certo, certo.
Così mi ha inquadrata.
No, 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 assolutamente no, assolutamente.
No, noi no.
Chi prende in mano il timone della Lega? Lei che conosce bene l'ambiente, diciamo la verità, perché l'ambiente lei lo conosce bene, dall'interno, dall'interno.
Dall'interno.
Chi prende in mano il timone?
Ma no, ma il timone adesso lo tiene Bossi, perché Bossi è il padre di tutti, no? Hai capito? Il padre ti dà la benedizione e poi ci sono i figli, i discepoli.
Ecco, Maroni,
ma
dice,
come
che
lo vede Bossi?
Maroni
oggi
dice che non vuole essere bruto. Lei ci crede quando Maroni dice non voglio essere il bruto di Bossi?
No, io ci credo. Io credo che anche lui, questo discorso padre-figlio, lo debba elaborare un po', ecco, non è una cosa così casuale, insomma.
Il suo ex marito che ruolo ha in tutto questo, secondo lei?
È un po' marito, ma sta un po' dietro le quinte, no, mi sembra che non si stia esponendo una visione di là. Certo, anche per lui Bossi è il riferimento paterno, perché lui è nato così e quindi ha dato la sua benedizione a tutti i suoi discepoli e così stanno crescendo. Ormai, oddio, ormai sono cresciuti, a dire la verità.
Insomma. Ma Maroni è pronto a fare il capo, secondo lei?
Ma Maroni, secondo me, è sempre stato pronto a fare il capo. L'hanno tenuto lì e l'hanno fatto crescere in un bel vivaio.
Un bel vivaio.
Potrebbe essere anche un momento opportuno, ma io credo che Bossi non mollerà mai. Boia chi molla, questo.
Ma
è...
come non mollerà mai?
Ma no, ma non molla, non molla. È quello che mi riferisco a quello che ha detto Chiambretti, insomma. Si rivela sempre per andare in pensione con la televisione, figurati con la politica. Cioè, vediamo delle persone che hanno 100 anni.
Senta, Sabina Negri, ma chi è il più bello della Lega?
Beh, chi è il più bello della Lega? Beh, Reguzzoni è un bel ragazzo.
Reguzzoni, un bel ragazzo.
Beh, chiamalo brutto, non so che cosa siate abituati voi, ma io forse.
Ma a te piace Reguzzoni, Parenzo?
Ma io, cioè, per carità, non posso dar giudizi sugli uomini perché sono orgogliosamente eterosessuale.
Vabbè, non c'è bisogno di specificarlo.
Mi pare che sia una. Sì, beh, tra tutti quei, voglio dire, se uno dice Stucchi o fa l'elenco, no? E va a vedere, dice, forse anche Briccolo credo che possa piacere. Perché
no,
è giovane.
Ma no,
ma
no,
quando
no,
mai
ma
Briccolo?
No, è l'antisesso,
assolutamente.
Secondo me Caparini piace molto, secondo me.
È un po' magro dalla maratona, magro.
Vabbè, allora fate voi, che ne so, Castelli piace, ingegnere.
No, però noi non dobbiamo giudicare noi. Adesso facciamo con la signora, no, scusi, con Sabina Negri, facciamo un bello elenco dei più erotici nella Lega.
Erotici,
insomma, sexy.
Io devo mettere al primo posto il mio ex marito, per forza.
E perché per forza, scusi?
Mica sputo nel piatto dove mangio.
No, però scusi, però... Sabina Negri, sexy Calderoli, mi cascano le braccia. Abbia pazienza, mi cascano le braccia.
No, dai, c'ha due begli occhioni.
Begli occhioni. Ma c'è una pappagorgia che non si può guardare.
Ma quella si può aspirare in futuro, che ne sai?
Vabbè, traffico, poi torniamo con la classifica degli uomini sexy della Lega, compilata, stilata da Sabina Negri, ex moglie di Calderoli, oggi autrice teatrale, stai anche facendo uno spettacolo a Milano, l'Out of il teatro, lo spettacolo come si chiama? Mia figlia vuole portare il velo. Eccolo qua. Siamo qui a 800 24 00 24. Poi voglio interpellare gli ascoltatori, perché voglio una raffica finale di ascoltatori. Prima però la classifica degli uomini, dobbiamo farla assolutamente con Sabina Negri, degli uomini più sexy della Lega, però non ci metta Calderoli, sennò non ci credo. Calderoli al
escluso
primo
escluso l'ex marito, insomma, sennò...
no, escluso, però al primo posto non ci può essere.
Vabbè, ma insomma,
oggettivamente non ci può essere.
Se gli piace così.
Allora,
ma a me piace un po' quel tipo lì, un po' omone nella vita.
Ah, un po' omone,
un po' omone. Non è che mi piace quello. E il ragazzotto.
Beh, allora Reguzzoni è un po' ragazzotto, la faccia da ragazzino. Cioè,
no? Ha la faccia da ragazzino, però voglio dire, alla metà era nei giovani padani, e quindi dal suo punto di vista ha espresso tutto quello che poteva esprimere.
No, però noi parliamo di uomo, sai, che non quello che ha fatto. È Salvini, per esempio, è sexy, secondo lei?
Ma sì, è caruccio, mi piace quando si espone, quando dice la sua e la dice con convinzione, insomma. Io
che voto credo... darebbe a Salvini dal punto di vista sexy?
Io gli
sexy.
Darei un 7.5.
Sexy 7.5, appunto.
Speroni.
No, Speroni.
Speroni è il genero di Reguzzoni, quindi torniamo in famiglia, Speroni e Reguzzoni.
Sexy Speroni ha qualcosa di sexy? No.
No, qualcosa di simpatico. Lui è uno che si prende molto in giro, è un po'...
Tosi?
Sai che io Tosi non so che faccia abbia. Tutti che mi parlano di Tosi, già ho anche parlato un giorno al telefono, però il velo lui non lo considera tanto, perché io gli ho parlato del mio spettacolo.
Sì.
Ma però bene fisicamente, ma anche perché allora mica c'era Tosi.
Ma piace, piace Tosi?
A chi piace? A Parenzo?
No, alle donne, no, così. Alle donne leghiste, alle militanti della Lega.
Sì, ha un suo sento che ha un suo perché, però...
Boni, signor Boni?
Vabbè, lui invece è uno storico, lui...
C'è uno storico che è molto... Dandy, sexy...
Dandy, con i suoi occhiali per il sole, hai capito, sempre con questo atteggiamento carino, seduttivo, eccetera.
Insomma, chi è il numero uno da questo punto di vista? Il più sexy della Lega? Sabina Negri, si esprima. Togliamo Calderoli, il più sexy, quello che... Oggi.
Beh, guarda, io ti dico la verità, se fosse un po' meno piaccione... Boni non sarebbe anche buono, insomma.
Perché è piacione, è piacione.
Lui è un po' piacione, c'è questa moglie meravigliosa, stupenda, però lui c'ha sempre questo fare un po' ammiccante.
Ma lo sa che piace a molti, anche delle persone insospettabili dicono beh sì, boh.
Tutti con Boni.
Per me è incomprensibile, per me è incomprensibile.
Ma non perché?
Ma no, per carità, perché non mi piace. Comunque, vabbè. Intanto c'è una notizia che dobbiamo dare: il nuovo capogruppo alla Camera lo ha annunciato Bossi. Lo ha annunciato Bossi dalle pagine della Padania. Che a sostituire Reguzzoni, capogruppo a Montecitorio, sarà Paolo Dozzo. Paolo Dozzo, uno che è nella Lega da tanti anni e che aveva fatto bene assieme a Zaia quando era sottosegretario all'agricoltura.
Bene.
All'agricoltura. Questo lo ha annunciato Bossi, tanto per cambiare, naturalmente, dalle colonne della Padania. Dunque, un uomo a sorpresa, devo dire, perché si erano fatti tanti nomi, eccetera, e alla fine ha tirato fuori dal cilindro il signor Dozzo.
Perché bisognava mettere d'accordo i lombardi con
comunque,
i veneti.
Boni è il più sexy della Lega, secondo Sabina Negri, giusto?
Sì, decisamente.
Di gran lunga.
Tutti. Poi c'è anche quell'età giusta, no? Quei 49.
Dunque lei trascura
anni.
I dirigenti, diciamo, massimi, no?
Io non ho capito, scusa.
Tra i dirigenti, Boni, per carità, è presidente del Consiglio Regionale Lombardia, però non è tra i dirigenti della Lega, insomma, tra i principali dirigenti della Lega.
No, però ha fatto bene a defilarsi un po', a venire in regione, a lavorare qua, come dicono loro, no? Loro dicono sempre lavorare sul territorio. Lavoriamo sul territorio.
Senta, e il Trota invece?
Vabbè, lui lo vediamo nell'acquario, no? Insieme a me, che nuotiamo, speriamo di fare la sirena e non lo storfano.
Come? Non è, vabbè, lui è troppo bambino per essere giudicato da questo punto di vista.
Sì, è un pupo.
Però non...
Ma a suo ricordo, già quando lei era, come dire, molto vicina lì nella Lega, quindi sapeva tutto quello che avveniva nella cabina di regia, già all'epoca Bossi pensava a un futuro politico per i propri figli o no?
Ma no, perché loro erano molto giovani, anzi, poi c'era anche il figlio della prima moglie, che mi sembra che si chiamasse forse Riccardo.
Sì, Riccardo
l'automobilista, il pilota.
Sì, io mi ricordo che a quei tempi l'aveva messo nelle cooperative padane, perché c'era il discorso delle cooperative padane, che aprivano dei supermercati, eccetera, con prodotti padani. E quindi lui era, mi sembra, il responsabile di queste cooperative.
Vabbè, comunque abbiamo letto l'uomo più sexy della Lega. Io ringrazio e abbraccio Sabina Negri.
Grazie.
A presto.
E ricordo.
Cosa? Mia figlia voleva il velo.
Mi chiede se mia figlia
voleva il velo fino al 5 febbraio. Grazie, Autofa Milano. Carlo da Padova, buonasera. Carlo, vada, Carlo, forza.
Ma che succede?
Carlo, dica.
Pronto. Sentite come si diverte qua.
Carlo?
Sì, mi sente?
Sì, vada.
No, dicevo, ho sentito che ci si diverte.
In che senso?
Non hai sentito le risate?
Ma che ne so, ho sentito le risate.
Non ha sentito, bene. No, dicevo, adesso ormai è diventata una trasmissione divertente, insomma.
Allora?
Niente, volevo telefonare per fargli i complimenti, perché ieri sera ho sentito delle battute notevoli da Papa, un personaggio estremamente ambiguo, visto che sì, insomma, ha un po' di carabinieri, poliziotti, tutto che lo seguono, che parlava delle toghe rosse perché sono, sono della magistratura democratica.
Sì.
È una bella battuta, mi sembra, no? Stanno ancora ridendo, non so se li sente qua.
Ma che succede a Padova, lì a casa sua, Carlo? Mi sembra che ci sia un po' di...
ci divertiamo.
Però giusto, si divertono sentendo la zanzara. Bene, Carlo, l'abbraccio fortissimo. Antonio da Genova, Massimiliano da Torino, Giorgio da Roma. Li rimando tutti a lunedì, se vogliono. Volevano parlare, credo, di liberalizzazioni. Monti sta parlando a 8:30. Massimiliano da Torino, Giorgio da Roma. Un abbraccio a tutti, caro Parenzo, ci sentiamo lunedì.
Sì. Molto bene.
Ma fai la persona seria, cazzo! Fai la persona seria, cazzo! Che bello! È liberatorio! Oh!
La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.